Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Ma Pasqualino da Chieti può parlare di vulnus giuridico, mi chiedo io. Ma sarà Zagrebelsky che parlerà di vulnus giuridico, un Pasqualino da Chieti?
Più.
Probabilmente è un analfabeta, vero? Ma Pasqualino,
ma
tu
non
sei
io toglierei probabilmente.
100%, 100%. Lo dice anche lui. Ma te lo sta dicendo che è un analfabeta.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
Sì.
Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni, anche se lei sa che è successo in un paese di 500 anime, dove questa povera madre è morta, se vuole mandarmi per il culo, ma lei non è una persona corretta, dottor Cruciani.
Ma ho capito, signora, questa è la zanzara, però non è porta a porta per l'ennesima volta.
Vabbè, ascolti,
ciao Cruciani. Antonella, scusa.
Ma va a culo, Cruciani.
Ma vada a fare il culo lei, signora.
Questo finalmente.
Ma va a far culo, spengo.
Ma secondo voi, secondo il pubblico della zanzara, è normale tutto questo?
Pareto, fai ballare la fresca, spingi cavallo, spingi!
Ma sei un giornalista, ma come hai preso la laurea? Con punti della Miralanza?
Ma vai a cagare, maledetta, di una vecchiaccia.
Lo sentivo dagli anni 80.
Vecchiaccia maledetta pure lei.
Dagli anni 80.
Ma Giuseppe, ma non hai ancora capito? No, ma Pareto non capisce niente.
Un mese senza di voi è stato proprio rigenerante. Ma dovete tornare per forza.
Allora amici miei, quest'estate ho sentito una parola, ecoansia. Non ve l'ho detto ieri perché c'erano troppe cose da dire. La parola ecoansia, amici miei, ecoansia. Vado al manicomio, ecoansia. È una signora, una ragazza che davanti a un ministro Si è detta preoccupata, dopo ve lo faccio sentire, ma volevo ripetervelo, molti di voi l'hanno dimenticato, qualcuno è angosciato per il mondo che va a rotoli,
certo,
e per l'ambiente, certo, per l'ambiente, l'ecoansia! Un ministro che invece si è detto preoccupato per questa cosa qui, empatico nei confronti della ragazza, doveva semplicemente mandarla a fare in culo. Io non conosco, doveva dire il ministro, che cosa significa ecoansia? Eppure esiste un'associazione di quelli che si sentono angosciati dal futuro del pianeta, bellissimo, dall'inquinamento, eccetera.
Interessante.
Questa è la prima cosa.
Interessante.
La seconda cosa, un pilota della Ferrari è stato rapinato, poi la cosa si è risolta perché l'ha rincorso, di un orologio dal valore di 500.000 euro, 500k. Ora io dico una cosa, non sono di quelli, come una famosa giornalista televisiva che ha detto è immorale comprarsi e avere un orologio da 500.000 euro. No, io sono a favore della ricchezza. Però se giri con un orologio da 500.000 euro, che cazzo ti aspetti? Che vengano lì a guardartelo, a dire ah quanto è bello, quanto è bello. È chiaro che ci sarà sempre qualcuno che pensa di fottertelo questo orologio, che pensa di fregartelo questo orologio. Dunque non dico che hanno fatto bene, ma i ladri fanno i ladri. I ladri fanno i ladri. Mentre un signore che si chiama... Ma poi a che cazzo serve mettersi un orologio da 500.000 euro? Da 5... Io non sono contro la ricchezza, assolutamente. Assolutamente non sono contro la ricchezza. Assolutamente. E poi il generale Vannacci, terza cosa. In un'intervista gentilmente concessa a questa emittente radiofonica, in particolare dal sottoscritto, il generale Vannacci ha detto una cosa, che ci sono in televisione dalla mattina alla sera tanti omosessuali e che c'è un piano preciso, quello di organizzazioni omosessuali. Ne parleremo. Da Roma, dove mi trovo? David Parenzo, buonasera.
Una vergogna assoluta, perché siamo già alla seconda puntata e già entrano le prime marchette. Io vi sono arrivato qui nel pomeriggio un po' in ritardo come al solito e ascolto una intervista che voi tra poco avrete il piacere e l'onore di ascoltare sdraiata, non le interviste classiche a schiena dritta con la faccia pulita, no, sdraiata al generale Vannacci. Tra pochi minuti, cari ascoltatori, avete la possibilità di ascoltare. Poi mi sono inserito anch'io, ovviamente, appena ho sentito.
Appena sei arrivato
con un po' di ritardo, perché stavo costruendo altre cose. Ma una cosa di una vergogna inaudita. Il generale titilla, caro generale, buonasera. Non dice mai buonasera a nessuno.
Buonasera.
Grazie per essere con noi, appunto. Non lo dice mai nessuno, il generale manda a fanculo chiù. Grazie, signor generale. Senta, lei in questo capolavoro che lei ha scritto, questo libro di un successo internazionale, lei sostiene che i gay... Una cosa impazzita. Il generale Vannacci ha detto, ma lo ascolterete, se vedo due omosessuali baciarsi per strada, rimango sconcertato.
Uno non può essere sconcertato.
Ah sì, certo, bravo! Contro il politicamente corretto, non si può più dire nulla! Come si può dire? Gliel'hai fatto appena dire, cosa vuol dire non si può più dire nulla? Se ne sta in vacanza, bel pacciarotto. Chissà quanti soldi, anche questo è un altro argomento, chissà quanti soldi ha guadagnato il generale.
Alcuni dicono 800.000, lui non l'ha voluto dire.
Ecco, ti rendi conto. Fai un libro in cui scrivi che sostanzialmente se vedi due gay che si baciano ti fa schifo, questa è la sostanza, e guadagni 800.000 euro. Questa è l'Italia e questo è quello che hai creato tu. Questo è quello. La tua intervista a Vannacci va studiata nei manuali di giornalismo per come è realizzata.
Per fare il contrario.
Manuali di giornalismo.
Allora ragazzi, c'è qualcosa che vi voglio far ascoltare.
Ascoltare l'intervista generale.
Dopo c'è tempo, la trasmissione è molto lunga, come sai. Ci sono dei personaggi che abitano a Napoli che non accettano il fatto che il reddito di cittadinanza è finito, è morto. Persone che dicono di essere praticamente ormai senza lavoro.
Poniamoci tema di come vivranno.
Il reddito di cittadinanza è giusto che sia stato tolto, e quelli che minacciano il governo Meloni, quelli che minacciano il governo Meloni o la stessa Meloni di morte, bruciamo questo, bruciamo quest'altro, andiamo sotto Palazzo Chigi, andrebbero arrestati.
Sì, ma noi cerchiamo di approfondire.
Facciamo sentire un po'.
Anziché titillare.
E da quale città arrivano questi qua? E da quale città arrivano questi che mi
stereotipi?
Vai, mix napoletano, vai.
Non toccate il reddito, perché vengo a Palazzo Chigi e non vi facciamo scendere più. Cattiva, sei una cattiva.
Hai rispettato Napoli, mo te sta accorto, hai capito?
Devi dare solo il lavoro, questa non ci serve, che se fa fame, perciò dobbiamo sempre rispurare. 7,80, già va 5, c'era un posto di lavoro, già me lo vuoi capire?
Meloni, quando tu hai detto che noi, quelli là dell'Albania, dei Missy Squad, siamo noi che ci mettiamo in squadra, ma che siete marijuana? Mafius, e non vi vogliamo, non vi abbiamo votato. Ma dai, ho visto, cioè, vedi tutto questo? A Roma si può triplo, 4.000, variato, omoliato.
Viva Caffadino, allora, però si rimane un matì, io non tengo posto i matì, già fanno forse cose male, gli tengo tre figli.
Oramai ci hanno etichettati, non ci sa niente che la fa.
Allora ragazzi, questo è solo l'antipasto. C'è qualcuno che addirittura ha detto andiamo sotto Palazzo Chigi e diamo fuoco alla Meloni. A Roma scendiamo con le mazze. Ma un perché? Tizio che si chiama D'Onofrio. Ma sentiamo.
Ora basta. Ci siamo scocciati. Ci scoppa su Camelo. Tre fuori a
protestare.
Sì, sì, sempre, sempre. A Roma scendiamo con le mazze, non ce ne frega niente.
A Roma scendiamo con le mazze.
No, ma è chiaro, che sono frasi terribili. Quello che tu dovresti fare è chiudere e approfondire, capire le
perché
ragioni.
Perché chiudere? Scusa, perché chiudere? Perché qui non si può approfondire. Perché qui non si può approfondire.
Solo su giudizi netti, appena uno prova a dire, ma cerchiamo di capire. Non c'è, oggettivamente, qui non c'è nulla da capire, perché questi sono oggettivamente. Che questi che cosa.
Però.
Oggettivamente qua è difficile capire, approfondire,
è una guerra,
però andrebbero interrogati esempio dei grandi sociologi per capire qual è questo malessere, cosa può succedere, queste bombe sociali che possono esplodere.
Perché tu sei appassionato del reddito di cittadinanza.
Io sono appassionato
dall'alto della tua business class per gli Stati Uniti, sei appassionato del RIDC, del reddito di cittadinanza.
A ripetere questa cosa come se avessi frequentato una banda di criminali. L'ho pagato io, non l'ha pagato nessuno.
Non l'ha pagato lo Stato,
né lo Stato, né il dottor Cairo, né i dottori della Confindustria. Io
dici, con i miei danari,
con quello poco che ho preso, quello i miei stipendi, con le mie cose, col mio lavoro, avendo lavorato 7 su 7, continua a tirar fuori questa cosa qui da me. Ho capito, va bene, ma vogliamo parlare delle tue di vacanze? Vogliamo davvero parlare
vacanze sobrie,
che tu sei l'unico in vacanza che non ha tirato fuori una volta il portafoglio perché eri ospite di grandi sponsor, di grandi gruppi, gente che ti regala da vestire, tu non hai mai comprato una. Vogliamo cominciare a squadernare i nomi delle aziende?
No.
Vogliamo cominciare a dirle le cose o vogliamo fare finta di nulla?
No, è l'unica trasmissione in cui i conduttori hai viaggiato in business, ti fai pagare i vestiti, c'è una cosa incredibile.
In genere le persone sono accoglienti quando uno c'è, anzi,
comunque c'è un altro argomento. Ho letto che la moglie di un calciatore dell'Inter, credo che si chiami Sensi, dice che Milano, si parla sempre di sicurezza, è indegna e che non vuole fare crescere i suoi figli in quella città. Ora io dico una cosa, io credo
non è Kabul,
esatto, allora, diciamo Milano non è una città indegna per quello che riguarda
tutti,
cioè, se uno abita a Caivano, però scusami adesso tanto per parlare di Caivano, ha diritto a dire è una città insicura, è un posto insicuro. Allora, se uno è uno che ha un reddito di 1.500 euro e abita a Caivano e non si può permettere i taxi,
hai
eccetera,
il dovere di lamentarsi.
No, uno si lamenta, dice vabbè, alzo le mani, si lamenta.
Ah, ecco, ma la moglie di un ha fatto il tour nei nostri hotel, mi ha scritto.
Ma quale? Ma
dirò
chi?
Solo il nome, Renato. No. Dirò solo il nome, Renato.
Ma quale tour?
Confermo, ha fatto il tour nei nostri hotel. Questo è un grande manager di una catena di alberghi di primissimo livello.
Ma non ho fatto nessun tour.
Mi ha fatto vedere anche in camera senza dire chi è, perché si vede lì in camera?
Si potrebbe vedere, sì.
Ah, cazzo, vabbè.
Comunque, questo signore qui che si chiama la moglie di questo, io tutto il rispetto, ma non ti puoi permettere, tu, moglie di un calciatore con un certo reddito sostanzioso, consistente, di dire. Milano è una città indegna dove non voglio far crescere i figli. Così ho letto.
È così.
Ma di chi parliamo? Fermi tutti.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Testa di cazzo, sei contento che almeno un orso te l'hanno fatto fuori? Imbecilli, quanto ti ha dato Fugatti per fare quel video in Trentino quest'estate? Contro gli orsi, Lercio.
Maledetti, siete dei maledetti, questo siete.
Parenzo prima lo chiamavano tigre, adesso l'hanno trasformato in cavallo, però Parenzo è soltanto una pantegana. Un topastro immondo, come dice il divino Otelma.
Ma
Allora, qui abbiamo il ritorno di Capezzone, caro David. Il signor Daniele Capezzone. Posso dire Daniele Capezzone. Posso dire una cosa su Capezzone?
Uno torna, uno faceva un ritorno quando uno.
Posso fare una proposta ufficiale, dottor Capezzone? No. No, scusa. Fra poco diventerà il direttore editoriale del quotidiano Libero.
E invece il direttore sociale sarà il dottor Secchi.
Il dottor Secchi, sì, il dottor Secchi.
Allora, io Sallusti, che sono tutte cose che non interessano.
Sì, non interessa
oggettivamente a oggettivamente a nessuno.
Diventerà direttore del giornale.
Però Sallusti passerà da Libero al giornale.
E anche il dottor Feltri, sì.
Cioè, c'è sempre questo giro, diciamo,
di direttore
nelle stesse testate, però. Sì. Allora, perché lui aveva già diretto.
Posso dire una cosa a Capezzone? Signor Capezzone, io lo vorrei editorialista settimanale alla Zanzara.
Io sono assolutamente d'accordo.
Sei d'accordo? Facciamo questa proposta ufficiale. D'accordo. Facciamo questa
io
proposta ufficiale.
Sono felice. Sono felice se il dottor Daniele Capezzone diventa editorialista ufficiale della Zanzara.
Okay.
A questo punto.
Ma in tua presenza o
no,
in tua presenza?
Con me.
Allora, possiamo fare questa proposta
Dopodiché
ufficiale, dottor Capezzone?
Mi farebbe piacere ci fosse anche il mostro di Marcinelle.
No, non c'è nessun
pappagallo.
Perché metti accanto?
Non è accanto. Ho detto, ma non è che tu dici.
Io avevo fatto una proposta seria, tu la stai mettendo puntando in cacca.
Anch'io. Pacciani, ad esempio. Ma Pacciani, che però non c'è, purtroppo lo so. Però avrà qualche cosa dopo tutti questi qualcosa da dire. Adesso, ma non li sto mettendo in studio.
Ho capito. Ho fatto una proposta seria.
Ma non ho detto di no. Adesso però non vorrei essere sempre preso. Ho detto sono felicissimo e sono disposto a dare anche un 0,5% del mio stipendio. 0,5.
È già morta la proposta.
Io lo voglio. Se scherzi a parte, per me sarebbe un onore. Cioè, dopodiché dico, vista la trasmissione, non c'entra Capezzone, perché non allarghiamo anche, ho detto
a Izzo, per esempio, Angelo Izzo, fosse del Circeo,
fosse Ripke, perché non può parlare? Ma è politicamente corretto, voi dite, no? Perché non può parlare il dottor? Perché non c'è più, poverino. Ma troviamo qualcun altro. Io dico, ma non perché tu dici Capezzone, io dico che va benissimo tutto. Io dico ormai.
Okay, Capezzone difende ovviamente Vannacci sulla frase di Bersani che gli ha dato sostanzialmente del coglione, pur non dandogli direttamente del coglione.
Ma non vorrei che si associasse, perché io non ho detto che.
Ho detto,
aggiungiamo ad adiuvandum, non voglio togliere.
Capezzone su Bersani, soprattutto su
Capezzone.
Vannacci. Vai Daniele,
sentiamo.
Sinceramente, poi saranno pure a me il trattamento Vannacci a un certo punto, ma mi verrebbe da dire, ma come si permette Bersani? Ma come si permette Bersani di offendere i bar, di offendere il governo, di offendere la mezza Italia, anzi più che mezza Italia, che vota diversamente da Bersani?
Ha fatto una battuta, Danielino, dai, mettila in ridere, è una battuta.
Io però posso dire una cosa, un politico che dà del coglione a un generale, semplicemente perché il generale esprime le sue idee, Bersani è una persona che stimo, posso dire, io stimo Bersani, assolutamente, lo considero, così anche un politico bravo che fece delle grandi cose.
Le liberalizzazioni,
però detto questo, uno che dà del coglione a un generale, un politico, allora sì.
Ma che c'è da perché? Ma se un generale dice se vedo due omosessuali baciarsi per strada rimango sconcertato.
Uno può essere sconcertato se vede due omosessuali che si baciano.
Sconcertato quando vedo Capezzone, ma positivamente sconcertato.
Se uno vede due omosessuali che si baciano, uno può rimanere sconcertato. Ma se uno rimane sconcertato, lascialo rimanere sconcertato.
Ma la parola sconcertato cosa vuol dire la parola sconcertato?
Lui non va che due persone si baciano.
Ma la parola sconcertato, ma vuoi sapere cosa vuol dire tecnicamente la parola sconcertato?
Dimmi.
Disorientato, sbigottito, turbato, confuso, smarrito. Perché due persone si baciano, ma io rimango turbato, sbigottito, confuso, smarrito quando sento vergogna. Lì rimango smarrito, turbato e confuso, ma non per questo direi.
Cioè, quando vedi due con le stellette, per esempio, due militari, tre militari,
io, come sai, quando vedo la polizia, quando vedo i carabinieri, per me quello è lo Stato. Quando io vedo l'esercito, allora, per me quello è lo Stato.
Un'altra cosa che vi voglio dire prima di cominciare la sarabanda con gli ascoltatori è questa. Allora, c'è un caso che riguarda non l'Italia, la Spagna. Tutti voi avete visto e sicuramente saputo di questa cosa. Il presidente della Federazione Spagnola di Calcio, tale Rubiales, ha dato un bacio pare non voluto, anche se qui le opinioni sono discordanti,
non voluto sicuro, sulla bocca
a una spagnola in bocca durante la premiazione, un gesto istintivo,
sono rimasto sconcertato,
non un gesto da persona arrapata, non un gesto da bavoso eccetera, un bacio istintivo come si bacia una persona che gli ha dato la pacca sul culo, ha detto oh, andiamo a scopare, no, questo è stato viene tuttora massacrato da questo femminismo ridicolo, penoso. Pare che pure all'inizio lei fosse addirittura scherzasse su questa cosa, poi chiaramente sono partite le telefonate, le pressioni, adesso tutti ce l'hanno con questo tizio, è stato addirittura cacciato l'allenatore, ma lasciamo perdere i dettagli, non è un porco maniaco che voleva violentare o molestare una, gli è scappato un bacio durante la premiazione di un campionato del mondo di pallone, lasciatelo perdere, è un mondo di merda questo che avete costruito, in cui un bacio anche che gli è scappato, un bacio spontaneo che è scappato a questo durante la premiazione, diventa un caso di stato, oh, un gesto inaccettabile, ha chiesto scusa, non ha chiesto scusa, lasciatelo perdere, mollatelo.
Ma scusa, dall'alto della sua Enzo autorità, dall'alto della sua autorità lui bacia sulla bocca un atleta,
ma sì, gli è scappato, hanno vinto il campionato del mondo, avevano vinto, gli è scappato un bacio, certo,
ma secondo te
non ha precedenti per porcaggine o per molestie,
ma secondo te il nostro ottimo direttore, che io saluto, Fabio Tamburini, che ieri ha avuto il pregio di farci di venire anche in questa maledetta trasmissione e ci ha fatto un regalo strepitoso, secondo te il nostro direttore, quando una sua bravissima redattrice fa un bel pezzo, la bacia sulla bocca,
ma che c'entra,
e allora
Enzo da Torino,
perché tu fai passare per normale delle cose che normali
dire,
non
normalissimo,
sono
normalissimo,
non è normale che chi ha l'autorevolezza e l'autorità, anzi, soprattutto l'autorità, si approfitti della propria
ma
autorità,
ma in pubblico davanti a tutto il mondo, non voleva nascondere niente, è un gesto istintivo
sulla bocca,
ma Enzo
sulla
da Torino
bocca.
Enzo
è un russo, cos'è?
Enzo da Torino, dimmi.
Non ci riuscirai mai, Davide, è inutile, non ci riuscirai, è una battaglia persa. Vannacci, orso, tante cose da dire, troppo
tempo. Io l'orso non l'ho manco pronunciato, la parola orso non l'ho manco pronunciato.
No, quello
oggi.
L'orso è proprio per quello che hai detto tu ieri, Giuseppe. Ti nascondi dietro, voi vi sturbate tutti per un orso e non per i bambini che muoiono. Sì. Ecco, per la precisione, dovevi dire per i bambini bianchi che muoiono, perché Giuseppuzzo, quando c'erano, io lo ricordo bene, le morti sulle spiagge dei bambini.
Ma che c'entra? Stai confondendo tutto,
vicino ai bambini.
Ma che c'entra?
Io ho detto che ti interessa, metti in mezzo i bambini.
Ma non ho mai detto.
Giuseppe, allora bambini,
trova argomenti più consistenti per attaccarmi sull'orso. Trova argomenti
bambini
più consistenti. Mi stai deludendo.
Un cacciatore, quale sono anch'io, non è preso dalla paura di che ammazza un orso, perché un cacciatore nella paura deve prendere la doppietta, impaurito deve prendere due cartucce,
l'investigatore che sta facendo l'inchiesta
deve
caricare il fucile, deve uscire
Giuseppe, fidati, il tipo ammazzare l'orso,
hai già deciso che voleva ammazzarlo
perché tutta questa ora piange,
certo piange perché lo minacciano, è messo all'agonia da gente come te,
tante persone coglione tanto quanto lui che avrebbero fatto queste cose, perché Giuseppe, io sono anche contro quegli animalisti infogliati,
fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Vai tu, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se vuoi mandare un sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
Questo
Gianni, ma tu veramente vuoi far passare per normale che un generale dell'esercito italiano in uno stato democratico occidentale che delira su qualsiasi argomento li voglia come se fosse un pizzicarolo da barre su discorsi omofobi, razzisti, contro la NATO, mezzo putiniano? Cioè, ma ti rendi conto che lui è un disonore per l'esercito italiano? Io sono a favore immediatamente della censura del generale Vannacci. Gente come Vannacci è pericolosa, deve essere censurata. Poi, Bruciani, già difendere Vannacci è veramente da miserabili, ma veramente vuoi difendere pure Gio Formaggio, la rappresentazione plastica del troglodita veneto, un tizio che dice che vuole vedere Veneti con la pelle bianca, querelato per molestie, e che si fa le foto neanche fosse un ragazzino di 14 anni con un fucile in mano? Ecco, Gio Formaggio mi fa capire che il Veneto è veramente un posto di merda.
Allora, questo era il famoso Vittorio da Roma, Vittorio da Roma, nostro ascoltatore nonché interventista di questa disgraziata trasmissione, il quale attaccava i veneti in maniera incredibile. Sì. Gio Formaggio che, ripeto, la questione delle molestie è stata risolta già totalmente, la questione delle molestie di Gio Formaggio, e ha le sue idee sul Veneto che deve essere a prevalenza bianco, il Veneto a prevalenza bianco, ha detto il signor Formaggio. Ma uno vorrà, perché dovete condannare ogni opinione come razzista? Ha detto semplicemente che lui vuole vedere un Veneto in cui ci sono più bianchi, in cui la maggioranza è bianca.
Che cosa vuol dire?
Senti,
allora abbiamo qui il grande ritorno dopo l'estate di un personaggio che molti di voi conoscono, soprattutto quelli più giovani, e che ci dirà la sua su tutta l'attualità, il brasiliano. Eccoci qui.
Oh, avete fatti i soldi, tavoli nuovi, cose nuove, tutto nuovo qui. Io sento una busta di naftalina, ma papà adesso dico, ma io sono uscito dal freezer, no. Dall'armadio sei uscito.
No, tesoro, è un super, vedi come stai te.
Tu sei uscito dall'armadio, io dal freezer.
Io uso
tu sei uscito dall'armadio
che si chiama Terre di Hermes.
Sì, terre di casa tua. Nel 40
guarda come sei vestito.
Sta buono, ma
questi due stracci messi addosso.
Ma questa giacca tu. Ma tu non ti puoi permettere con questa giacca ad insultare il Brasile. Ma tu,
ma come sei vestito? Da dove vieni? Dalle Hawaii.
Ma sai buono tu.
Da dove vieni? Dalle Hawaii.
Ma tu stai a leggere il ma tu stai a leggere il telegiornale?
Non sarebbe indegno.
Ma no,
magari.
È meglio leggere il telegiornale
che avere il curriculum del brasiliano.
Ho capito, ma curriculum. Vabbè, questo hai ragione. Comunque. Quando hai ragione, devo tacere. Ecco, hai ragione.
Sì, che ti sei presentato qui a Radio 24. Quando un signore, accompagnato da un signore analogamente tatuato, analogamente impresentabile, ho chiesto scusi, direttore, lei come si chiama?
Ma impresentabile,
e questo
per te.
Signore ha risposto
alias il colombiano.
Io sono il colombiano.
Scusami.
E io ho chiesto perché il colombiano? Perché faccio l'imprenditore. Ora, se uno associa la parola colombiano alla parola impresa, la prima cosa che ti viene in mente non è la Confindustria.
Ma scusa, ma il brasiliano
ma è il cartello di Medellin.
Ma lui è proprio di Medellin. Senza del cartello.
E allora se ne tornasse a casa e non sporcasse questa sede,
ma tu devi tornare a casa tua.
Scusi, lei come si chiama? Avrà un nome? Francesco, Antonio, Giuseppe,
lui
Luca, David, Massimiliano. No, lui è il colombiano. A me già uno che si presenta come il colombiano.
Il colombiano da San Basilio.
Permetterai che
guarda
già
che
uno...
ti faccio sbranare dal mio bassotto.
Però per mettere in ordine le cose, io accetto. Permetterai che quando chiedo uno come si chiama, mi aspetto un nome,
Giovanni,
nome
e cognome. Giovanni, ma tu sei abituato, alla Confindustria.
Daniele,
piacere, Ezio Persichettini, questo piacere, sono colombiano.
Permetterai, caro, permetterai
qualche dubbio.
A casa mia, allora, se invito qualcuno a casa mia,
ma chi ci viene a casa tua dentro l'armadio? Ma tu ci inviti, ci metti dentro l'armadio.
Chi hai portato?
Il colombiano.
Francesco, Antonio, Luca, no, è il colombiano. Sembra normale.
Vabbè, ma chi c'entra? Ma ognuno a casa sua porta chi vuole. Io a casa mia porto chi. Certo, tu a casa mia non ci entrerai mai. Ma non ci vieni proprio. Dentro al mio attico e superattico, tu non ci entrerai mai. Te dica la verità.
Fatto chissà con quali soldi.
Con quali soldi? Con quei soldi dell'imprenditoria locale. Scusa.
Vabbè, questa è l'idea. Allora, la novità è questa: che il signor brasiliano, poi parleremo dei suoi guai ogni tanto, perché io voglio fare una reprimenda personale.
Hai ragione, anche
personalissima.
Hai ragione anche
personalissima.
Tu, diceva Battisti.
No, 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 ma io te la voglio fare non da moralista, te no, la voglio fare, te la voglio fare da amico. Da amico, da amico,
ok,
da amico,
allora assoluto. L'accetto, l'accetto.
Però la prima cosa che ti voglio dire è che ti sei presentato con un cane, con un piccolo cane.
Con un piccolo bassotto.
Con un piccolo bassotto, sì, che è diventato praticamente come se fosse tuo figlio.
No, lui tu... è mio figlio peloso, lui non è come praticamente.
Cioè, sei diventato un animalista pure te, uno malato di animali, un animalato.
No, non sono malato del piccolo mazzo.
Con la lingua.
No, io gli tocco pure il pisello, sia per questo.
Ma
non è che...
come si fa a toccare il pisello?
Ma come si fa? Certo, è meglio toccare il cane che a te.
Ma che
te
ma nessuno ti chiede di farlo.
No,
però,
ma no, ma tu a parte ce l'ha più grosso del
cioè, tuo. Cioè, tu lo baci in bocca.
Sì,
tu lo
certo, baci. Eccolo,
ecco, lo baciamo in bocca pure.
Ma quale ha? Mamma mia. Io...
Allora, non ho capito, se qualcuno te lo tocca, tu
no,
che cosa faresti?
Ma che me tocca? Ma no, ma non...
Cioè, se qualcuno ti tocca, siccome si parla molto di animali, hai visto quella scena lì a Fiuggi di quelli là che hanno preso a calcio quel capretto?
Aberrante.
Su questo hai ragione.
Che cosa faresti a quelli là?
Come
pena...
io famo ai pedofili, Giuseppe, tu lo sai come la penso su queste cose.
Che gli facciamo? Il processo?
Il processo, della ghigliottina. No, a chi è staccato prima la testa?
No, scusi, cioè, non funziona però, così.
Li mettevo lì.
Se secondo te quelli che fanno del male agli animali, come quelli là che hanno preso a calci la capretta,
andrebbero ghigliottinati?
Beh, la ghigliottina non è prevista nell'ordinamento giuridico italiano.
Nessun ordinamento è previsto.
Ascolta, mamma, papà Renzo, ma tu gli faresti mai male a un cane del genere?
Zero,
allora, pensa, chi gli fa male deve morire, basta.
C'è un processo, solo...
ma i processi li famo noi, non ti preoccupare.
Però posso dire una cosa, questa opinione...
Perché tra i tatuaggi c'ha SPA 17? SPA vuol dire società operazioni.
Sono SPA, amore mio.
No, ma uno non è che si tatua...
Ma ascoltami,
secondo te,
scusami se ti
secondo
interrompo.
Te il capo della Fiat, il capo de... non è che si tatua
capo della
qui,
Fiat.
SPA.
Ma io sono brasiliano, tu hai capito chi
della
so.
Della FCA.
Oh, non ma è ascolti, che si... io non so Papa Renzo da Prati, io sono il brasiliano da Pietralata, io sono un SPA, mo ne sono pure a casa, qui famo i soldi con la cariola, ma io so.
La cariola
sono quelli che hanno i muratori. Io, quelli ci mettono la carce, io ci metto i soldarelli.
Ma che soldi come li metti?
Scusami, perché adesso stai facendo una canzone?
No, no, già l'ho fatta, mo uscirà a fine mese.
E come va sta canzone?
Allora io faccio un appello qui, fra quattro mesi faccio €1 milione. Ma che cazzo? Io
posso fra parlare. 4 milioni arriva 1 milione.
Io fra 4 mesi arrivo a 1 milione. Ma posso parlare con Papa Renzo?
Fa le canzoni,
io?
Fa. Ma io Venditti fanno le canzoni, no, il brasiliano fa le canzoni. Tutto tatuato con sto cane che si presenta con un coglione che si chiama Medellin.
No, questo lo puoi dire.
Allora aspetta,
questo
dopo glielo dici in faccia.
No, ma non è che glielo dico.
Dopo,
no, ma non è per dire a lui.
Dopo
glielo
dici.
No,
allora,
no, non glielo voglio dire a lui.
Bravo, meglio che no.
Mi dispiace moltissimo.
Se ti dico il suo lavoro, mi sa che
non
gli chiedi scusa.
Dico semplicemente che mi risulta un po' strano, questo lo accetterai, che un signore mi si presenta
ma
come
sì, ma
come
ma chi può dirlo che è strano?
Però, bisogna dire la verità.
Ma
io ti consiglierei di chiedere scusa al signor.
Ma uno come Parenzo,
ma è finito il direttore.
Ma lo strano secondo te?
È finito il direttore.
Finisci lo strano però, ma uno come Parenzo.
Però andiamo di nuovo, andiamo
finito con una faccia un po' incacchita.
Andiamo alla sostanza.
Vai,
Massimiliano.
Ghigliottina.
No, sì, tu dici che per esempio gli stupratori, per andare all'attualità, non avrei seguito un po' di attualità,
sì,
tu non sei mai un cazzo.
Ma io
però...
mi frega il cazzo, basta che incassiamo. Ma fatti i cazzi tua.
Ma come?
Però scusi, allora, quelli erano per esempio quegli stupratori della ragazza a Palermo,
a Palermo,
no? Palermo,
una
vergogna, no?
Quella è una vergogna. Se era mia figlia, mi piavo 70 al gasto, li piavo.
No.
70 al gasto.
Andava a cercare uno per uno.
Uno per uno, ne abbiamo 7 il gas.
Ma non si deve, una cosa da non dire.
No, no,
non
so come
allora,
dire.
Il brasiliano dice una cosa che ovviamente non entra nell'ordinamento giuridico italiano, mi sembra chiaro. Però è
io te voglio fare una domanda a te.
Mettiamo
ma quale istigazione? Tu perché sei un soggetto? Perché tu a te te stuprano tu fia, vai dai guardie. Qui tocca sparare.
Normale.
A te te stuprano tu fia, che fai? Dimmi.
Ma come che faccio?
Vai dai guardie, denunciare. Ma
certo,
quale disperato? Ma dagli una scettata in petto, ma come dai questa qua? Ma tu sei un soggetto.
Però scusami,
tu sei un soggetto.
Tu dici che per gli stupratori ci vuole la pena capitale.
Ma la pena, la ghigliottina, amico.
Ma non
mio.
È nell'ordinamento giuridico.
Non è
ancora,
possibile,
stavo.
È una vendetta.
Ma perché? Perché nell'ordinamento ci stanno gli stupratori che fanno bene. Cioè, lo stupra una donna, dice perché era ubriaca, perché
è
era vestita.
È terribile,
ma io mi vesto come cazzo mi pare a me.
Questo vedi, è molto liberale. Però
io mi vesto
dal suo punto di vista è un grande liberale.
Ma che stiamo scherzando? Ma tu non mi devi toccare.
Da questo punto di vista, se uno lo lasciasse a questa frase qui, ognuno si veste come cazzo vuole. È una cosa molto liberale. Poi aggiunge,
dubbio, però
poi aggiunge
delle cose che non sono per niente liberali, è una cosa da talebani, neanche
da talebani, bravo.
Però l'amore per gli animali è una cosa, per esempio, tipica di molti. Di molti soggetti, non sei tu. Esatto, sì.
Bravo,
come
sì.
Mai questa
pure
cosa?
Con Gesù Cristo, ma non lo so, perché forse
l'immagine di Gesù Cristo.
Forse perché non ci fidiamo arrivati a un certo livello.
Sì.
Diciamo, vabbè, ma
certo livello di cosa? Di criminalità.
Di criminalità.
Ah, okay,
non ti fidi talmente più di nessuno che te devi fidare solo che di cani, Giuseppe.
Cioè, tu dici che...
Ma
sì,
una bestia del genere, questa arrivi a casa, è l'unica persona al mondo che mi fa le feste.
Quanto ti costa il cane? Quel collare? Ma... Il collare
no,
costa.
Ma tutto finto, questo è il collare, finto. Certo, certo.
Quanto l'hai pagato sto cane?
4,5
Un bassotto, 4 bassotto. Normale, 4 non hai speso. Per esempio, le scarpe che porti a...
4,5 Ma perché mi state a chiedere i prezzi? Ma fatemi capire.
Ma come non posso...
Perché ma fateli cazzi, no, devo fare la... Ma tu lo sai il mio lavoro?
Quale... No, non
tu
lo so,
io faccio l'influenza. Io influenzo. Oh, io ho fatto...
Ma tu ce l'hai un conto in banca in Italia?
No, no, ce l'ho Revolut. Però se dice...
Sì, cos'è sì, che c'ha?
No, so, quello lituano. Ma perché? Ma tu che c'hai?
Perché lituano?
Ma tu è tutto regolare. Mi fa capire una cosa.
È tutto regolare.
Tu c'hai tutto regolare. Tutto regolare, ma
perché tu c'hai paura della vita? Ecco perché.
Ma non hai paura per la vita?
Tu c'hai paura a delinquere. Le persone come te si cagano. Ma no.
Certo, io non voglio delinquere.
Ma devi in qualche... Ma una volta in vita tua lasciati andare. Fai una cosa che non...
lasciati andare?
Lasciati andare. Rispondi a un carabiniere. Una volta fallo.
Ma perché devo rispondere male a un carabiniere?
Ma batte una affa.
Ma perché devo dire così a un carabiniere? Non è una liberazione per nulla.
Il video che mi hanno fatto a me, che io imbruttisco a 20 carabinieri, è il video che avrebbero voluto fa tutti.
Ma non è vero.
Però non ci avete le palle. Non ci avete le palle.
Scusami un attimo. Allora io però devo dirti,
non ci avete le palle.
Togli il coso.
No, togli il coso.
Vai, i telefoni già.
Ho capito.
No, perché
lo spaccio è qui. No, sto scherzando.
No, appunto. Sto scherzando. A proposito di questa cosa qua, a proposito di questa cosa qua, io ti ho visto in un video quest'estate e non ti ho voluto chiamare perché sarei stato troppo duro e sai che io non sono un moralista, in cui eri sfondato sostanzialmente.
Okay.
Eri fatto come una
zappa. Stavo in assucchia, no?
No, lascia perdere. No, lascia perdere, non voglio sentire queste cose. Allora, eri completamente. Allora io dico, caro Massimiliano.
Serio?
Se devi fare le cose, io dico, io non sono uno di quelli che dice te lo vorrei dire, no, la droga non ci sono, però non con i filmati, uno fa i cazzi.
Ti posso dire una cosa, amico mio,
c'hai
purtroppo
ragione.
Ognuno no, non c'hai ragione, perché ognuno, io c'ho una risposta a tutto, ma non perché te la voglio dare.
Non sono un moralista, lo sai.
Ma lascia perdere, io accetto il consiglio, ti ringrazio. Il nostro lavoro è hype, l'importante nel nostro lavoro.
Ce l'hai fatto apposta per l'hype.
Oh, nel lavoro nostro non c'è sta la pubblicità negativa. L'importante è che se ne parli. Mo lascia perdere adesso che poraccio.
Il grande Paolo Ruffini, grandissimo attore italiano, produttore, cioè, scrive: io aprirei una rubrica i grandi suggerimenti liberali del signor brasiliano.
Salutamelo Ruffini. Sì, si ce va a fare un film, se
ma perché
accetto.
Ti deve far fare un film?
Ma perché lo deve fare a te? No. A te lo deve fare.
Ma io non ho chiesto di fare un film.
Magari esce fuori un film.
Ma che esce?
Sì, però io ti dico una cosa, se vorrei, tu potresti fare anche un film nel futuro, ma se ti fai vedere nei filmati,
ma
che
se
bippano
tutti attori, sbippano tutti.
Ma non in pubblico, ma non in pubblico.
Ma io lo faccio dove pare, ma io lo faccio un pubblico, sull'auto, sulla metro.
Posso dirti una cosa? Non lo fare, perché giustamente anche i ragazzini che tu pensi che ti seguono, e non è che si...
Ma questo è giusto, questo è giusto.
Cioè, gli sta sul cazzo questa cosa
ma
qua.
Ma questo lo dici te.
Sei davvero un cattivo esempio.
Comunque, ma no, sei più cattivo esempio te, dammi retta a me.
Allora, a me piacerebbe che tu un giorno ti presentassi qui, non come si chiama il
giacca
signore...
Giacca e cravatta.
No, il signore che hai parlato.
Il colombiano.
Anziché col colombiano.
Guarda, ti faccio una dopo.
Io vorrei che tu... No, il colombiano lo rispetto.
No, Salamo, ti faccio una dopo.
Il colombiano mi fa grande piacere, però sarebbe molto bello se una volta ci stupisti, ti presentassi qui ad esempio col direttore della Normale di Pisa. Sarebbe bellissimo.
Ma normale, come no? Se è normale non sta con me, però. Cioè,
questo anche è anche vero.
Se è normale proprio non sta col brasiliano, sono sincero.
Allora, Sainz, hai visto due orologi da 500.000 euro? Pilota, pilota.
Sì, come no?
Tu conosci per esempio Vannacci?
Come no? Quello che legge il meteo?
No, il generale Vannacci.
Non è quello che legge il meteo sul TGC? Mamma mia, senti che c'ho.
Quello
c'ho mezzo chilo, pare.
No, no, Vannacci.
No, Vannacci,
il generale Vannacci,
che cazzo, chi
è un generale dell'esercito che ha detto che i gay, diciamo, non sono così
spostati.
Ha detto che i gay, che ha detto esattamente
sono malati.
No, non ha detto che sono malati, anche tu non lo pensi.
Che è sconcertato
che in TV ci sono troppi gay.
Ma no, in TV, proprio nel mondo ci sono troppi gay. Il mondo è degli ebrei e dei gay.
Che dominano, dice.
Che dominano, c'è
ancora questa
cosa. Lasciamo perdere queste teorie. Lasciamo perdere
queste teorie, questa è verità.
Ma questo è delirio.
Ma no, tu sei delirato.
Sai Sainz chi è il pilota della Ferrari?
Da Formula 1 là.
500.000 euro d'orologio. Io dico, come fai a girare con 500.000 euro d'orologio?
Come fa, frate? Ma ognuno gira con quello che gli pare, raga. Ma quello
vedi
guadagna
liberale.
70 milioni l'anno. Ma quello so cassi su.
Sì, però dopo il rincorso di tu che avresti fatto al ladro, diciamo, se...
Ma al ladro tu non proprio, io mica so Sainz, frate. Se lo chiamavo io era un altro discorso. Sainz chiama le guardie e se il brasiliano chiama il colombiano.
Chiunque.
E se lo lessamo da un'altra parte.
Se lo lessamo
se lo lessamo bella
nare. E se lo lessamo. Io voglio fare un dizionario brasiliano.
Posso dire, se io vedo un altro video, se io, per concludere questa cosa qua, se io vedo un altro video con tu che fai quelle robe lì pieno di cocaina, quanto, diciamo la verità.
Quanto mi vuoi
no,
bene?
Io ti voglio molto bene, quanto appunto per questo bello. Ti
ma
voglio
cosa
bene.
Ha fatto? Ripetiamo
io
cosa
no,
ha
no con la, una bottiglia di birra in mano e piena di cocaina, io non ti invito più in questa trasmissione.
Giù,
e ti chiudo, no, ti chiudo la mia amicizia con te finisce. Poi ti rispondo al telefono,
che
quello
carogna.
Che vuoi. Però
lo faresti?
Ti no, non lo so se lo fai. Non lo so, però non ti voglio più vedere. Poi in privato fai i cazzi tuoi.
Ma cosa c'è?
No, non c'è nessuno schifo. Lasciamo perdere. Fermi tutti, grazie.
Che vergogna. E lo ringrazia pure.
Ma tu te ne dico
che vergogna.
Ritorna del
trarmaio.
Ah, ritorna del trarmaio.
Il brasiliano, vai col figlio.
La zanzara.
Oh, ci mancava solo il generale che ci spiegava della biologia dell'uomo, della donna, dei gay, della normalità. Una persona, un dipendente pubblico che il 90% del suo tempo l'avrà passato a grattarsi il culo, no? E chi è che si fa portavoce di Vannacci? Chi se non quel testa di cazzo di Cruciani? Chi se non?
Mamma mia, siamo tutti qua a dare del leccapiedi a Parenzo, facciamo a gara per dargli del leccapiedi. Però anche te ieri non scherzavi col direttore Tamburini. Una bella slinguazzata, servilismo ai massimi livelli.
Ma no. Direttore, non vogliamo disturbarla, la lasciamo subito. Ma vaffanculo, va che fai lo spavaldo sempre. Quando sei direttore. Prego, prego, direttore, mi ossequi, è un bel direttore. Babista!
Allora ragazzi, come ha riferito, intanto vi annuncio per le 20 la presenza di un grande protagonista che si chiama Amedeo di nome, sì. Come famosi personaggi, no, della storia italiana, Amedeo di nome, ma anche il cognome è famoso perché si chiama di cognome Goria, sì. Il quale ci parlerà delle sue prestazioni.
Beh, è un no, molto storico del servizio pubblico,
sì,
italiano,
Goria, che
grande giornalista che si è occupato,
sì.
Di
già
sport,
ospite di questa trasmissione, però ci sono delle novità.
Io vorrei novità, che ci novità. Parlassimo di questo, cioè dello sport.
Non parleremo dello sport, sì. Parleremo delle sue attività negli anni, sì. Passati. Non so adesso come sia messo da quel punto di vista. Comunque vi annuncio questa grande presenza, Amedeo Goria, a partire dalle 20. Nel frattempo, nella giornata di oggi, caro Davide, è stata realizzata da me un'intervista, come tu hai già detto, sì. E ha un signore che si chiama Roberto e di cognome Vannacci.
Una intervista che entrerà nei manuali di giornalismo, perché è fatta non esattamente con la schiena dritta, ma con piaggeria,
titillandolo,
coccolandolo, proteggiare. Ha ragione, generale. Ho mai visto un'intervista in cui dice ha ragione? Io non ho mai visto un'intervista in cui si dice ha ragione.
Però posso dire, Vannacci, secondo me, è un eroe liberale. È un eroe liberale, un gigante del liberalismo, un gigante della tolleranza. Questo è, al contrario di quello che possono dire delle persone, un gigante della tolleranza. Qui abbiamo accanto a me una persona, fra poco lo interpellerò più avanti, che lo considera invece praticamente una persona da cacciare dall'esercito, da cacciare dalle istituzioni. Per me invece va protetto, è un liberale, è una persona che dice quello che pensa, che tollera tutti, tolleriamo anche le sue idee, assolutamente tollera tutti.
Ha detto che lui quando vede due omosessuali che si baciano
perché
è sconcertato,
mica glielo vuole impedire di baciarsi agli omosessuali. Comunque partiamo con delle pillole, di questa intervista. Vai regia.
Il mondo omosessuale ad oggi rappresenta una minoranza risicata. Allora io mi dico, ma perché, trattandosi di una parte così risicata della società, la dobbiamo continuamente sovrarappresentare? Perché questa realtà che c'è, ed è giusto che ci sia, ci deve entrare nelle case ad ogni ora del giorno e della notte, basta aprire la televisione, basta su qualsiasi canale e ritroviamo rappresentati questi omosessuali.
Adesso questo, devo dire la verità, cioè gli omosessuali rappresentati, sovrarappresentati nei canali, sì, ci sono sicuramente, il mondo omosessuale viene presentato.
Ma che mondo ha visto?
Vabbè, ho capito, questo è quello che pensa il generale. Continuiamo,
deve fare le strategie, deve...
Continuiamo.
C'è un libro che si chiama After the Ball, scritto nel 1989 da Kirk e Madsen, che traccia la strategia della comunità LGBT per i prossimi decenni. Quindi cosa dicono loro? Per farci accettare come parte integrante della società dobbiamo inondare il mondo di immagini di gay in modo che tutti le prendano come normali.
Ma nessuno.
E invece questi sono invece una risicatissima minoranza.
Allora, ragazzi, questa è l'idea del generale. Sarà criticabile sicuramente, ma perché gli vuoi, perché gli devi dare dell'omofobo?
Ma perché dice che non è normale?
No, perché dice che sono una minoranza, non dice che sono anormale, dice che sono una minoranza e invece sono sovrarappresentati in televisione da tutte le parti. Ed è una strategia precisa, dice il Vannacci. Che poi dice: io ho il diritto di rimanere basito di fronte ai baci gay.
Non chiamalo il Vannacci, perché sennò sembra il Vannacci.
Io vorrei mantenere la mia libertà, dico, così come voi omosessuali siete liberissimi di sposarvi, di baciarvi per strada, di fare quello che volete, io voglio mantenere la mia libertà di rimanere basito e sconcertato di fronte a queste manifestazioni.
Ancora Vannacci, ancora.
I baci omosessuali per strada io, se posso, li evito. Insomma, se li vedo mi giro dall'altra parte.
Beh. Questo è importante. Ma ho capito. Poi ha detto anche per precisione, non so se ce l'abbiamo, eccetera. Andiamo avanti. Cioè, non lo so se c'è o c'è in un'altra parte dell'intervista. Ha detto anche che a lui non piacciono nemmeno gli eterosessuali che si baciano, gli eterosessuali. Questo è.
Gli piace l'amore in strada, ma non l'amore.
Lui si volta dall'altra parte.
Cioè, due baci. È una cosa normale.
E ho capito,
meravigliosa.
Ma ho capito, ma un generale può dire che si volta dall'altra parte senza essere tacciato come omofobo?
Un generale deve fare il suo lavoro, è un uomo delle istituzioni, dello Stato, non può mettere in giro queste zizzanie.
Senti questa cosa qua.
La natura deve preservare le proprie specie. Siccome l'omosessualità non può preservarle da un punto di vista naturale, perché gli omosessuali non si riproducono naturalmente, è chiaro che la natura deve evolvere secondo l'eterosessualità.
Okay, però questo è per dire che la natura di per sé, cioè di per sé viene mantenuta grazie all'eterosessualità. Sì, ho capito, ma non è un nazista
grazie all'eterosessualità.
No, dice, gli eterosessuali fanno andare avanti la specie.
Ma perché due
fanno
maschi
andare
non
avanti
possono,
le specie. Poi non è che dice che vuole mettere a rogo.
Due uomini,
no,
si è visto
ti
che
segnalo
possono...
che due uomini non possono fare
no,
prendono
l'utero in affitto.
Ma è un'altra cosa. Ma io sono a favore dell'utero in affitto, dunque non mi devi rompere i coglioni a me. Io sono a favore dell'utero in affitto, tu non sai se sei a favore o no.
No, ma
non lo sai.
Io dico semplicemente che queste teorie del generale, dette dal generale, assumono un valore incredibile.
Ma perché? Perché un generale, ma non dite cazzate.
Un uomo in divisa, sai quanti omosessuali sono nell'esercito?
Lui l'ha detto.
Come
lui l'ha
si
detto.
Sentono a
si
sentire
sentono
il loro capo
si
che parla
benissimo.
In questo
si
modo.
Si sentono benissimo. Lui ha detto, ci sono molti omosessuali, la stessa percentuale che c'è nella società c'è anche nell'esercito. Nessuno si sente discriminato.
Questo
certamente non dalle frasi no, perché non ci sono notizie che siano discriminati nell'esercito.
Ti credo.
Dai, su. Comunque risponde anche a Bersani. Vai con la risposta a Bersani che gli ha dato indirettamente del coglione. Vannacci su Bersani. La prima domanda è questa. Io vorrei che rispondesse. Non è una cosa piacevole, è una cosa che ha detto Bersani. Lei sa chi è Bersani, no? Cioè, Bersani è l'ex segretario del Partito Democratico. Ha detto sostanzialmente che se un generale è libero di dire che gli omosessuali non sono normali, io sono libero di dire, si può dire anche che questo generale è un coglione. Non so se lei ha letto.
Se l'onorevole Bersani reputa la parola coglione una parola che rientri nelle definizioni non offensive, questo magari poi lo vedremo nelle sedi opportune.
Cioè, lei addirittura potrebbe anche portare in tribunale Bersani perché le ha dato del coglione?
Ma guardi, questo non lo so, questo sinceramente non lo so, sono in vacanza.
Però è fastidioso,
cose. Però certamente non gli rende onore, no? Non rende onore a un politico dare del coglione a un, tra l'altro, a un concittadino.
Dice sempre Vannacci che si è sentito rappresentato come il mostro di Firenze, il che è vero. L'avete voi, insieme ad altri, rappresentato come se fosse il mostro di Firenze.
Ma il mostro di Firenze non pubblicano i libri, noi non ha libri in classifica, ospiti di tutte le trasmissioni, ma di che parliamo?
Questa frase di Bersani fa parte di una campagna che si è messa in modo. Senti, ovviamente esprimo un'opinione personale. Dal momento in cui lei ha reso pubblico questo libro, Un mondo al contrario, che fa di lei, che ha voluto raffigurarla come un personaggio omofobo. Lei come si è sentito rappresentato? Al telefono con me ha usato un'espressione, cioè mi sono sentito come il mostro, cioè come un famoso personaggio, no? Cioè, un
il mostro di Firenze, no? Non lo nominiamo perché anche lui poverino, insomma, è passato a miglior vita. Quindi
quello che si diceva fosse il mostro, esatto, perché ancora non è stato.
Quello che si diceva fosse il mostro.
Però lei si per è sentito, ecco, un po' così, come raffigurato come il mostro. Sì, sì.
Ma certo.
Abbiamo qui il segretario del partito dei gay, Marrazzo. Buonasera a voi. Allora, che dici? Allora io dico una cosa, caro, sì, Marrazzo. È omofobo il generale?
Ma sì, più che omofobo. Ha fatto un manifesto come quello di Hitler, che si chiamava La mia lotta, Mein Kampf. Lui ha fatto il suo manifesto politico su tutti i temi, non solo sui temi LGBT, ma su tutti i temi. Ha detto una marea di fesserie per istigare l'odio e per cercare probabilmente un posto in Parlamento da Fratelli d'Italia, che però fortunatamente l'ha mandato a quel paese. Ma la Lega lo vuole caldamente e forse lo vedremo alle prossime
però davvero eccessivo
europee.
Dice, non mi pare proprio, cioè,
ma non si può paragonare,
non possiamo
fare questa roba qui, dai. Non possiamo dire che un libro pubblicato da Amazon e successivamente pubblicato adesso da un editore assomiglia al Mein Kampf di Hitler.
Somiglia al Mein Kampf perché va a discriminare senza motivazioni scientifiche e in modo tutt'altro arbitrario una serie di comunità di persone, ma non solo le persone LGBT, le donne, le persone nere.
E perché le persone nere che ha fatto?
Per tutte ha detto che l'engoino non era non è italiana.
No, non ha detto non è italiana.
Sì.
Ha detto che è italiana da passaporto, ma non ha chiare origini italiane.
Esatto, perché per lui non può essere una persona italiana.
Ma non ha detto, che non può essere una persona italiana.
Il senso era un po' questo.
Ma lei sta stravolgendo tutto, Marrazzo.
8 milioni di anni gli italiani sono bianchi. Cioè, una cosa che non esiste, io non guardo se una persona è bianca o nera, ma io guardo se una persona è capace o non è capace.
O se rispetta la legge o non la rispetta.
Ma chi ha detto?
Ma Bancacci dimostra di dire una marea di castoria.
Cioè, Bancacciato dall'esercito.
Anche sull'ambiente. Ma lui ha fatto un manifesto politico. Chi sta nell'esercito non può fare politica. Può
ma
fare
che ne sai?
Questo è preso dalla legge. Non può fare politica.
Cioè, Bancacciato dall'esercito. Non ho capito.
Sì, lui ha fatto un manifesto politico a 360 gradi. Ha dato un'espressione politica, peraltro, dove la Lega dice che si sente rappresentata con Salvini in capo a questo. E quindi ha fatto un'azione politica, cosa che in generale non può fare. Immaginiamoci se domani tutti quanti si svegliano. E dico, io non rispetto le leggi dello Stato perché gay non sono normale. E lui nel libro che ho letto scrive: voi gay non siete normali, ve ne dovete fare una ragione, prendendo una frase che era nostra, che noi dicevamo i gay esistono, fatevi una ragione. Lui ha rifrasato la nostra frase dicendo che noi non siamo normali,
ma non ha detto che
ragione.
Non siete normali perché siete meno, questo voleva dire, sì, che non potete secondo lui imporre la vostra agenda, quella delle associazioni.
Nessuna impone l'agenda. Lui dice che esiste la lobby gay, ma la lobby gay non esiste, me la dovrebbe dimostrare.
Ma è legittimo che ci sia la lobby gay. Ma tu hai fatto il partito dei gay, mi dici che non c'è la lobby gay.
Non esiste. Esatto, ho fatto il partito gay perché la lobby dei gay non esiste. Noi non siamo in Parlamento e non abbiamo diritti. E come vediamo l'attuale Parlamento.
Chi non ha diritti?
Le persone LGBT. Nel precedente Parlamento la legge contro l'omofobia non è stata approvata. E nell'attuale Parlamento si sta facendo una legge contro la gestazione per altri, in teoria, quindi quello che viene volgarmente chiamato utero in affitto, per attaccare solo e soltanto le coppie
gay. No, ma lascia perdere. Restiamo su Bannacci. Ma quale attacco? Che puoi fare il cazzo che vuoi dalla mattina alla sera, tutti i diritti del mondo.
Ci possiamo sposare perché noi abbiamo riunioni civili. Possiamo sposarsi.
È diverso.
Sono favorevole, ma chi è contrario al matrimonio non è omofobo.
Non so, però non abbiamo gli stessi.
Lo dici anche tu.
Chi è contrario al matrimonio è omofobo perché
non può essere omofobo.
No, perché se io penso che gli eterosessuali hanno un diritto e noi siamo uguali, pensiamo negli anni 50, quando si diceva che un uomo bianco non poteva sposare una donna nera. Oggi che un uomo nero deve avere gli stessi diritti del matrimonio, è la stessa cosa per gli omosessuali.
Non è la stessa cosa
per tutti. È un diritto civile, punto. E quindi deve essere uguale per tutti.
E dunque i paesi che non hanno il matrimonio sono incivili.
Sono meno civili.
Tu lo capisci che cosa significa oggi l'intolleranza LGBT? Significa esattamente questo. Cioè, aspetta, lasciami parlare. Significa solamente una cosa: il fatto che se tu hai delle idee diverse, se tu dici sono idee incivili, figli o sono idee discriminatorie, ma non è così. Se io penso che l'unica, e io non lo penso, lo sai, che l'unica famiglia, la famiglia da privilegiare sia quella tra uomo e donna e non quella tra due uomini o tra due donne, o tra due donne, io quest'idea qui non è un'idea da medievale, è semplicemente non è un'idea discriminatoria. Non ti voglio togliere dei diritti. Se tu non ti sposi, fattene una ragione. Fai l'unione civile, non il matrimonio.
Infatti, è il liberale. Infatti, noi siamo liberali perché i liberali prevedono che tutti abbiano le stesse opportunità e gli stessi diritti. Il generale non è un liberale perché non vuole dare gli stessi diritti a tutti.
Questo è vero.
E quindi, questo non è,
questo è
la politica liberale è questa. Il Mein Kampf cosa faceva? Prendeva gli ebrei.
Ma ancora con Mein Kampf, però
prendeva gli ebrei e li metteva sulla gogna.
Ma
la stessa cosa fa con gli omosessuali.
Non siamo in quel contesto e non ce ne sono.
Dai, su,
il Mein Kampf all'inizio aveva venduto 5.000 copie, non ne ha vendute oltre 22.000. Diciamo che forse uno può iniziare a preoccuparsi.
Ma non diciamo cazzate,
un paragone oltremodo ardito.
Dai,
se te lo dico io, assolutamente.
Sì, ma se ci sono personaggi politici che vanno da Vannacci come la Lega per essere
ti dovrebbe querelare o fare più soldi con la tua, tu non avrai un cazzo. Sicuramente non hai un cazzo da dargli, ma non lo so se sei ricco o no, se hai qualche cosa. Ma uno che paragona il libro di Vannacci al Mein Kampf cosa orribile.
Questo
dai, non
si,
si
può
ascoltare, dire.
Questo non si può sentire.
Dai, su.
Sì, è un manifesto. Allora, il Mein Kampf è un manifesto che si chiama La mia lotta.
Forse possiamo dire la mia battaglia. Forse si può dire così. Consideri, è una domanda, consideri il lavoro del generale Vannacci un libro violento, ad esempio. Secondo te è un libro violento?
Sì, sicuramente è un libro violento.
Ma violento, cioè che può generare violenza?
Ma sì, può generare violenza perché mette delle false tesi scientifiche. Ad esempio, quando lui parla degli omosessuali che abbiamo...
Ma perché può generare violenza?
Ad esempio, lui dice che tutte le campagne che vengono fatte degli omosessuali per dichiarare che ci sono aggressioni e quant'altro è tutto falso e comunque è tutto sovradimensionato, e dice che queste campagne vengono fatte in modo indotto per in generale pietà nelle persone e far sembrare positive le persone omosessuali. Ma quindi quelle poche campagne, quelle poche iniziative LGBT che noi vediamo in televisione,
ma
che
quali poche iniziative
gay,
non diciamo cazzate, che è pieno di discussioni sugli omosessuali ed è pieno di persone omosessuali che promuovono campagne correttamente, campagne per l'uguaglianza. Dai, non diciamo
ad esempio
cazzate.
Un programma che era stato fatto con Alba Parietti sulle drag queen sulla Rai è stato mandato non durante l'anno, quindi a marzo,
che cazzo
aprile,
è la
maggio,
prima serata
in prima serata, sta in prima serata a luglio dove la gente ormai sta in vacanza.
Ma che cazzo vuol dire? Che cazzo vuoi decidere? I palinsesti in funzione della presenza delle drag queen.
Vuoi fare un programma innovativo, cambia il governo e quel programma che era previsto in un periodo dove c'era un maggiore audience è stato un po' denigrato. E tutto questo in generale pure non gli va bene, perché manco le drag hanno diritto di esistere, che
ma chi l'ha detto? Ma non l'ha detto.
Nel libro critica anche le drag.
Sentiamo cosa scrive adesso io nel dettaglio. Cosa ha scritto sulle drag?
Drag ha criticato che vengono presentate, a parte che le descriveva tutte come omosessuali, le drag invece sono degli artisti e quindi non possono essere
delle performer.
Comunque sentiamo Vannacci sulle forze armate. Vai Vannacci su omosessuali nelle forze armate. Vai. 11, vai. Scusi, le hanno dato anche del filo russo. Ora, la cosa è molto...
È l'ultima condanna, l'ultimo attributo che mi è stato, perché probabilmente gli altri non sono riusciti a provarli, no? Perché quando mi hanno dato dell'omofobo, io la prima cosa che ho detto, visto che ci sono anche degli omosessuali nelle forze armate, sono rappresentate secondo le stesse percentuali della società esterna.
Lei li ha conosciuti.
Il primo omosessuale che si sente, che si sia sentito mai trattato male o in maniera omofoba dal generale Vannacci, venga fuori e mi denunci.
Sono secondo noi gli omosessuali nelle forze armate?
La stessa percentuale 10%. Che sono nella società esterna. 10%. Ma certo, saranno il 3-4% più 3-4%. O meno quelli che sono.
Lei li ha conosciuti, hanno difficoltà a fare coming out nell'esercito gli omosessuali?
Ma guardi, che io sinceramente di personaggi che abbiano fatto coming out nell'esercito non ne ho conosciuti personalmente. Non mi stranirei più di tanto se ci fossero. Io personalmente non ne ho conosciuti.
Poi chi se ne frega del coming out? Poi posso dire una cosa, questa necessità.
Però le posso dire che sono a conoscenza di personaggi che vestono l'uniforme che vengono passati come omosessuali e chi se ne frega.
Io omosessuali ci sono dell'esercito, sono del 10-15%.
Che
come,
ne sai tu?
Come li conosco, ne conosco tantissimi.
Hai avuto relazioni con questo
relazioni
con hai avuto relazioni
sì,
con,
no,
con,
altro,
con militari.
Sì, pure. Sì, anche con militari. E ci sono, però non si dichiarano. Ci sono anche generali dell'esercito.
Tu sei promiscuo come tua tendenza? O sei
ma io sono liberale in tutto.
Ma sei promiscuo come tendenza da omosessuale? Oppure sei uno monogamo?
No, dipende dal tipo di coppia. Se stai in una coppia dove l'altra persona vuole la monogamia, sono monogamo.
Ti piace la coppia aperta, però di solito la coppia aperta non la disdegni, insomma.
No,
che andate nei locali a fare zozzerie, questo ci vanno anche dietro.
Ormai ci sono le chat, insomma, coppia dei locali si fa prima, fa direttamente a casa. No, dipende dalla coppia. Se la coppia è aperta e va bene la coppia aperta, sì, se no uno può.
Però è vero che il mondo omosessuale è un po' più perverso.
No, dipende. No, dipende. Allora, la maggior parte degli omosessuali non vivono, non frequentano i locali, sono abbastanza monogami, eccetera. Quelli che frequentano semmai i locali possono avere una vita più libera. E quindi chi è che vede? Chi frequenta i locali sono quelli che vengono maggiormente visti. E quindi io dico, ma anche un etero che va nei locali, ovviamente ha una vita più promiscua rispetto a chi invece esce con la ragazza.
Non è vero che i gay sono più promiscui. No. Però scusami un attimo, quando lui dice il generale che due gay che si baciano in pubblico e si volta dall'altra parte, non è un'espressione omofoba questa qua?
Sì, è un'espressione omofoba.
Ma non è un'espressione omofoba,
manifesta un disagio. Allora, quando lui
quando
lui si baciava con sua moglie, quando lui si sposa, dice, certo. Dice il marito baci la sposa, e lui che fa? Tutti quanti si devono girare. Ma di che stiamo parlando? Allora lui al matrimonio non si è baciato. Lui,
ma che lui dice in pubblico, il matrimonio lo organizzi tu.
Ma per strada, pubblico. Ma dov'è? Solo in Afghanistan uno non si può baciare.
Scusi, a parte che tu hai detto una cosa incredibile, che nell'esercito sono 10-15% di aver avuto relazioni magari anche in caserma, magari qualche volta hanno fatto entrare.
Allora, a 18 anni sì, con un ragazzo che però non era figlio di un generale.
Ha fatto entrare in caserma.
Sì.
Perché tu hai fatto il servizio militare? No,
non ho fatto il servizio militare.
Lui ti ha fatto entrare in caserma di nascosto.
Scusi, la signora Anna da Roma è dalla parte di Marrazzo o del generale?
Ma del generale. Ma certo. Anche perché sentendo lui dire certe cose di un uomo con due palle così.
Come il generale.
Sa come il generale.
Perché le piace l'idea che è indivisa, che è il generale.
Tu hai il culo così.
No, questo non si può dire.
Io lo dico. Perché lo penso e lo dico.
Allora,
lui dà del fascista al generale. Il fascista sei tu. Perché tu vorresti vietare alle persone di pensare. Il generale non ha detto cose segrete del suo lavoro, ha detto il suo pensiero libero.
Libero. Non è libero perché è un pensiero discriminatorio.
Tu stai qui a dire il tuo pensiero, perché gli altri non lo possono dire.
Io non attacco nessuna comunità. Il mio pensiero non attacca nessuno perché io da liberale.
Io non mi sono mai drogata, non faccio parte della comunità.
Io non ho mai attaccato nessuno.
Faccio parte del popolo, stai zitto.
No, perché c'entra?
Allora sei tu.
Così liberale che dice di stare zitto.
No, è lui che si liberale. Sente discriminato, la sua comunità. Ma tu
le
sei una persona
LGBT, le donne, se, le persone quale, nere ma si sentite discriminato da questo libro. I militari,
scusami Anna, scusami un attimo, secondo tu baceresti in bocca al generale?
Sì.
Lo ami il generale.
Sì. Però come fai a baciarlo se lo devi fare in modo riservato, che in pubblico non lo puoi
ma
fare?
Ma io sono una donna, lui è un uomo, tu sei un uomo che baci un altro uomo, mi fa schifo.
Ma come fa schifo? Ma questa è la forma di
omofobia. Se lui li fa schifo. Uno li fa schifo, li fa schifo.
Questi sono i sentimenti che genera Vannacci. Cioè Vannacci va ad amplificare questi sentimenti di odio che ci sono. Quindi se Vannacci dice no, è una mia cosa personale, mi giro. Chi legge quel testo dice ok, fa schifo.
Genera odio.
Beh, genera queste storture di queste persone involute come hanno.
Poi, se lui lo voglia o no, non lo so. Però quello, il testo che lui, così come l'ha scritto e come viene pubblicizzato, purtroppo genera quest'odio. Perciò genera. L'ho paragonato al Mein Kampf.
Ma è un paragone assurdo.
Il paragone è folle.
Lui dice di non volerlo.
È un libertario il generale. Ma non è un libertario. Più di te che vuoi impedire alla gente di parlare, di dire le cose. E bolli la gente. Gli metti il bollo in testa di omofobo, razzista e fascista.
Discriminare, ma se uno non discrimina può dire quello che vuole.
Non ha discriminato nessuno, ha detto pure che sposerebbe una coppia gay, me l'ha detto a me, l'ha detto anche nelle interviste, lui sposerebbe tranquillamente una coppia gay perché lo prevede la legge. È semplicemente uno che la pensa diversamente da te. E non è sopportabile che voi con questo atteggiamento fascista, con questo atteggiamento
discriminatorio,
questo per citare il libro del generale, il mondo al contrario quello che tu rappresenti, il mondo al contrario quello che rappresentate voi.
Fermi tutti, grazie a Marazzo, partito dei gay.
Quella involuta di Anna.
Fermi tutti, grazie.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
bentornato coglione di Parenzo, sempre più coglione vai, sempre più coglione vai Parenzo, sempre più coglione. Allora, la stronzata della ragazza stuprata perché ha bevuto il vino non ha senso, avete rotti i coglioni. È come se tu, Parenzo, tutto ben vestito con il Rolex sul polsino, te ne vai in giro nelle favelas. Vorrei vedere come esci dalle favelas. Però dici, ma io non posso vestire come voglio? Posso vestire come voglio? Sì, però purtroppo sei nella favelas. Coglione, coglione, coglione. Se vai senza mutande e la mostri a tutti, è chiaro che te la cerchi. È la frase giusta, te la cerchi come te la cerchi se vai col polsino nella favelas oppure in alcuni territori dell'Italia. In alcuni territori dell'Italia ti squartano vivo se vai col Rolex, stronzo!
Allora io tornerei ancora su Vannacci, ma andiamo a altre parti. Di questa intervista favolosa, meravigliosa, devo dire la verità, intervista fantastica, intanto fa discutere l'intervista, poi certo, è un'intervista a schiena dritta naturalmente.
Conosco generale, se glielo chiedo io sono,
ma non ho mai fatto queste, non ho mai usato queste
sua parte.
Non ho mai, no, io sono no è diverso
parte.
Io per esempio sono a favore del matrimonio gay,
una modalità,
sono a favore dell'adozione
io
gay.
Generale, glielo dico subito, sono assolutamente sempre dalla sua parte. Senta generale, scusi se glielo chiedo, ma lei in questo capolavoro che ha scritto a un certo punto
che
sostiene che gli omosessuali sono contro natura. Io sono assolutamente d'accordo con lei, è la sinistra che lo attacca. Che ne pensa lei di questi cani bastardi di sinistra che l'attaccano? Non si può dire niente in questo paese.
Prego.
Questa è la domanda. Questa è la modalità di fare. Questa è una domanda. Adesso voglio dire, chiedo a un maestro di
giornalismo. Fra poco glielo chiedi, fra poco glielo chiedi. Allora, io manderei il file di Vannacci numero 13, indicazioni per la regia. Sai quando indicano i file?
Sì, ma quanti sono i file?
Tantissimi, che è stata lunghissima un'intervista, manderò anche l'integrale, sì. L'integrale è contro, questo mi ha fatto godere, contro gli appellativi al femminile, l'avvocatessa, la soldatessa, e da questo punto di vista sfonda una porta aperta, generale, senti come esulta Anna, dillo che anche tu sei d'accordo, Anna.
Ma io lo adoro Anna, perché dice cose che pensiamo milioni di italiani,
è vero, per fortuna.
Sì, la nostra
bravissima,
voce
bravissima.
È un grande,
tu lo vorresti in Parlamento,
generale.
Anna, lo vorresti in Parlamento,
ti in bocca, guarda un po',
no, ma lo vorresti in Parlamento, lo vorresti in Parlamento,
come no,
in Parlamento.
Sì, in Parlamento,
sì, vogliamo, cioè, i colonnelli
dalla nostra,
vogliamo,
parte,
vogliamo i colonnelli, vogliamo il generale, vogliamo i colonnelli,
vai, vai col 13, vai. Senta, lei le senta, piace il termine avvocata o avvocatessa? I nomi al declinati,
no,
al femminile,
no, guardi,
le piacciono o no? Io li odio,
no,
io personalmente.
Io li odio, mi sono espresso con il nome soldato. Non mi piace il nome soldatessa, penso che sia quasi, quasi ridicolo.
E le quote rosa le piacciono?
No, le quote rosa penso che sia il primo segno di discriminazione verso le donne.
Pure,
cioè, se io fossi una donna vorrei essere accettata per le mie capacità, non perché mi riservano un posto in virtù di una quota rosa che ha stabilito qualcuno, ma stiamo scherzando.
Sa cos'è la schwa, generale? La
schwa è una cosa veramente,
possiamo
speciale.
Dirlo, uno stupro della lingua italiana,
uno stupro della lingua italiana,
ecco, possiamo dirlo, certo.
Un piccolo suggerimento
lo imbocca pure nelle risposte, ma possiamo dire al generale che la sinistra fa schifo? A me fa schifo, le vogliono tarpare la bocca, sì è vero, vogliono tarpare la bocca. Questa è una modalità di intervista che va studiata nelle scuole, nelle scuole va studiata.
Mosca è una città sicurissima, ma a un certo punto,
ecco,
dice
sicurissimo, e ti credo, c'è un dittatore
delle però nostre, lei può dire nostre. Se Putin è un dittatore o no, se lei lo considera un dittatore,
senti,
o no,
ma sicuramente Putin è un autocrata. Ci sono dei tratti
tocrate,
della società
dice,
russa
tocrate.
Che comunque possono essere interpretati come positivi, ma non vuol dire che tutti i tratti, io ho fatto un esempio nel libro, per esempio la sensazione, la percezione della sicurezza che si respira nella città di Mosca.
La percezione della
Mosca è una città,
ma
qui
anche durante il fascismo
solo,
c'era la percezione
Mosca,
di sicurezza, che vuol dire?
Constatare anche che Mosca è una città pulitissima, oltre
tipico,
ordinatissima,
però tipico delle dittature questo,
cioè, sarà tipico delle dittature, ma io non sto dicendo, non sto dicendo quali sono i metodi per raggiungere questa condizione, ho fatto solo
un dato di fatto,
è un dato di fatto, punto.
Lui non dice perché Mosca è sicura, però dice un dato di fatto, Mosca è una città sicura, questo dice. Lei è d'accordo, signora Anna, sul fatto che Mosca è una città sicura?
Ma
lei è,
no,
molto
ma
putiniana,
ne sa Anna,
sembra,
che non è mai uscita dall'accordo anulare, ma che cazzo ne sa Anna?
Ma se vai,
il massimo che quella sa è testaccio,
bagni, ma
il massimo che quella sa,
allora,
dove sta è testaccio,
me,
che ne sa di Mosca?
Me,
se gli dai una cartina geografica muta non sa neanche
NATO,
dove si trova Mosca, neppure, ma magari, io sono stato in America questa
quest'estate. In America sono stato io quest'estate.
Putin lo dovremmo avere in Italia. In un mese metterebbe tutto a posto.
Benissimo, questo è il giudizio di Anna. Grazie, grazie. Musica.
Un dittatore, la ringrazio.
Allora, è con noi, seconda presenza in questo studio romano, un grande protagonista della televisione pubblica italiana di un tempo, non è morto, è ancora vivo e vegeto naturalmente, inviato, eccetera, sport, eccetera, eccetera, ma conosciuto soprattutto per le sue imprese amorose, conosciuto soprattutto, no, in realtà no, grande
mio
pubblico.
Mio malgrado, beh, anche per colpa vostra, perché colpa nostra? Ma no, perché mi coinvolgete in queste cose.
Nessuno l'ha obbligato a prendere le catene.
Assolutamente, io vi voglio bene, sono qui, e sono qui anche per parlare del parental control, perché sono d'accordo con la mia amica Lilli Gruber a dire che bisogna evitare ai ragazzini.
Sei amico di Lilli Gruber, non lo dice a voce alta, no, che ti querela.
No, quelli. Eravamo al TG1 insieme.
Sì, siamo stati non vuol dire essere amici.
No, non vuol dire essere amici, però amici, siamo tutti amici, perché ci vogliamo bene. Io sono un liberale e voglio bene a tutti. Sì. Sono per il parental control, volevo solo dire questo.
Perché ti sei fissato con sta cosa?
No, questo è molto giusto.
Perché voglio evitare ai ragazzini e ai minorenni di vedere sconsideratamente i filmini porno. Perché arrivano a confondere il virtuale dal reale.
E dunque gli stupri, secondo te, sono frutto anche di questa cosa?
Non è detto che siano detto, però sono facilitati, perché i freni inibitori in questa società vengono sempre meno e bisognerebbe esercitare un maggiore controllo. Chiaramente,
ma tu sei stato uno che freni inibitori non hai mai avuto, i freni inibitori nella vita.
Ma sono sempre stato corretto, sempre rispettato moltissimo le donne. Oggi mi veniva da piangere pensando a quella povera infermiera, la Rossella 52enne, che abita vicino a casa mia. Penso anche di averla incontrata al Filippo Neri, che è stata trucidata, accoltellata. Mi veniva da piangere, ma no, ma mi veniva da piangere
quell'atleta, quell'atleta che è stata baciata in bocca. Se così entriamo nel campo del tuo, cioè dello sport, cioè, ecco, se tu oggi fossi in onda sul servizio pubblico, sulla Rai, che cosa diresti?
Ma
di
quella è una follia. Quel signore là, il presidente della Federazione Spagnola di Calcio, ha avuto un gesto istintivo. Non ci pensare troppo, non riflettere troppo. Dai,
vuoi sapere che cosa penso?
Sì, è certo.
Penso che 20 anni fa non sarebbe successo tutto questo grande caos. 20 anni fa non succedeva, adesso succedono queste cose.
Ma tu l'avresti baciata
sulla bocca?
È cambiato
il mondo, c'è il movimento MeToo.
Ma
che
non
la
è
sua
che
forza,
è cambiato,
cioè,
il mondo. Ma tu l'avresti baciata in bocca con quella, con quel
ma non
trasporto.
Ha fatto niente di male, ha fatto qualcosa di
io
male.
Io non
secondo
so che
te.
Tipo di bacio sia stato. Indubbiamente
l'hai
poi
visto?
C'è stata una strumentalizzazione, credo anche esagerata, nei confronti di questo presidente che ha sbagliato. Ha sbagliato,
e si
doveva riconoscere.
Si deve dimettere.
Vivendo in questo mondo, oggi doveva dimettersi. Fosse stato 20 anni fa,
no, però scusami, a me
non facere il delitto d'onore.
Non avrebbe subito delle forzature che lo portavano a dimettere. Avrebbe dovuto dimettersi. Avrebbe dovuto dimettersi Roberto Mancini un mese fa, non aspettare adesso. E ha sbagliato.
Però,
e ha fatto bene ad andare però in Arabia, visto che beccava tanti soldi. Certo.
Però scusami, Amedeo, adesso non fare il democristiano, un colpo al cerchio una botte, cosa che non sei. Questo signore qua, istintivamente, era sul palco lì durante la premiazione. Hanno vinto il campionato del mondo e ha dato un bacio in bocca a una. Punto. Perché deve essere massacrato?
Ma se fosse
come
stato un uomo, l'avrebbe
sessista,
fatto. Un uomo l'avrebbe
ma
fatto,
probabilmente
no?
Sì, tu hai mai baciato un uomo in bocca?
Sì, mi è successo. Sì, mi è successo in un momento di entusiasmo, ci fa in un momento goliardico. È successo anche che abbia baciato un uomo.
In un'orgia, l'hai
fatto. Ma in un'orgia, no, il discorso delle orge. Poi
allora andiamo.
Viviamo
andiamo
anche in un modo più allegro. Stiamo vivendo un momento di tristezza, in cui qualsiasi cosa è esagerata, qualsiasi cosa è esasperata, qualsiasi cosa è triste. E questo porta anche a delle esasperazioni di persone che incontrollate, che senza freni fanno quello che fanno.
Però scusa, adesso non hai fatto una super cazzola che non vuole dire nulla. Però allora, durante l'estate, la tua ex moglie, la signora Maria Teresa Ruta, ha detto una cosa: ho trovato un'agendina con 2000 numeri e le stelline per il punteggio.
Addirittura.
Le stelline per il punteggio, addirittura dei simboli su questa cosa. Innanzitutto, la notizia è questa: che tu a un certo punto sembra che ti sei fatto 2000, non so se tutte quante queste 2000, ma probabilmente sì.
Beh, cioè, annotava i nomi.
Quante donne hai avuto nella tua vita? Se hai avuto un numero, diciamo un numero, dai, dacci una notizia.
Io mi pento di queste cose. È vero che avevo un'agendina, è vero che annotavo,
no, la domanda
annotavo
è
se avevo avuto dei rapporti definitivi, completi, oppure soltanto una forma di petting, e mi vergogno di questo, perché è squallido che io lo dica, però io sono onesto e lo dico. No, soprattutto
nei confronti della Ruta, dell'ex moglie,
nei confronti di Maria Teresa, verso la quale sono stato un po' bricconcello, un po' molto bricconcello.
Ha tradito la sua fiducia, pensa a lei che l'ha trovato, quando l'ha trovata sta cosa, dice, ma che roba è questa?
Ma è chiaro, tu mi chiedi dei numeri, io ho fatto una sorta di calcolo, io sono sessualmente vitale da 20.000 giorni.
Come 20.000 giorni?
Da 20.000 giorni, da quando sono nato, poi da
15 anni, 16 anni, okay, e adesso 20 sono 20.000 giorni. Quindi, se il discorso è di 2.000, io ne ho conosciute veramente tante ragazze.
Dunque, 20.000 giorni, se sono aumentativo da 20.000 giorni.
Quindi,
un calcolo,
una volta ogni 10 giorni, magari mi poteva succedere di incontrare una ragazza.
Dunque, una volta quanto fa?
Con la quale magari mi baciavo, avevo un amorevole petting, come si dice.
Quanto fa? Tu, da quante donne in tutto hai avuto?
No, in tutto, se sei... Maria Teresa dice che io ho avuto,
no, ma in tutto hai fatto un calcolo di quante donne
saranno state, se non 2000, 1500, ce ne so, ma no, ma io ho conosciute
paese,
tante,
poi anche dopo, però anche
paese,
dopo
della provincia italiana,
ma dopo sì, ma io sono stato
avrei avuto 3000 donne in tutto,
ma io leggevo l'intervista a un notissimo cantante, sì, che ogni sera dopo un concerto magari si univa o giocava o si divertiva, sì, con due o tre ragazze contemporaneamente, quindi sono ben oltre 2000, sa, avrà raggiunto le 5000. Dunque, però io amo le donne, questo, beh, questo che voglio dire, amo le donne.
Viva la figa, diceva, no? Tu, uno dei tuoi proclami è quello.
Viva l'F.
Però scusa, dice sempre che c'erano anche cose di orge, c'erano anche segnali di orge, no, che tu hai fatto. Orge. Sì, lo dice, no, l'ha detto anche lei.
Ma il discorso, ma no, il discorso giastico è un altro.
Scambisti.
Allora, il discorso scambisti, no, allora.
Quante orge hai fatto?
Tu che mestiere fai? Sei un giornalista.
Sì, orge,
dovere del giornalista, sì, è quello di essere curioso.
Beh, ho capito.
A me è successo.
Ma non è che tutti i giornalisti fanno le orge.
No, però, ma non le orge, però.
No, ma la, se io vado a casa,
la curiosità mia è quella di andare a visitare, a vedere le cose dal vivo. Si parla di uno scambio di coppia. Vuoi che alla mia età non sia andato uno scambio di coppia? Verifica. Per esempio.
Ma che verificare? Andavi a scopare, si chiama scopare. Non scambio, non curiosità.
È un'inchiesta di report la sua, no, di Piazza Pulita.
Allora,
lei è un maiale, andava a fare il maiale, ma adesso andavo a indagare, non indagava niente.
David, sono liberale, ma e libertino. Una volta mi è successo di andare a verificare questo. Ecco, e io sono, per esempio, sono un fautore del sesso che fa bene, sì, lo dicono, sì, i sessuologi, lo dicono gli urologi, eiaculare tanto fa bene,
si
libera la prostata.
Questo è giusto.
Questo è giusto, ti libera la prostata.
Quante volte eiaculi la prostata a settimana? Hai fatto un calcolo anche adesso?
Beh, sai, adesso non più come una volta.
Anche a mano.
No, a mano niente, non faccio niente. Oramai è passato il tempo della mano, no. Non mi
ma perché glielo chiedi?
Ma no!
Ma perché glielo chiedi come se ti stessi dicendo dove è il covo di Totorina?
Spero di avere un rapporto normale. No, volevo dire,
cioè,
io
tu non ti mai, questo è interessante.
Continua a insistere. Come mai? È clamoroso, non ti basta.
Io sono
una notizia,
Davide,
importante.
Davide,
quello che fa Goria.
Io sono.
Quanti anni hai?
69 è ben portato.
A 69, a 69 anni si fanno le pippe,
no,
la gente
non le faccio più, perché per fortuna a volte incontro persone che...
Ma questo non è alternativa, come può succedere insieme.
Vabbè, poi dovrei esagerare, dai, non esageriamo anche con le mie virtù. No, volevo dire che io ho verificato di coppie, sì, io sono un fautore del fatto che magari la coppia, se vai, sì, in uno scambio di coppia,
sì,
una coppia in crisi, sì, magari rivitalizza un certo entusiasmo, anziché tradirsi.
A te è successo.
Io preferisco che sia questo, ma non lo dico io, lo dicono gli psicologi.
A te è successo? A te è successo di rivitalizzare la tua vita di coppia con lo scambismo? Sì.
No, perché quando ero io sono stato sposato una volta e non.
No, sposato in una relazione, non necessariamente.
Una relazione? Beh, può darsi che a volte magari c'è un momento di fiacco e dico proviamo ad andare a divertirci.
Andiamo a scopare.
Proviamo ad andarci, no, certo, a vedere com'è.
Ma si vede sempre
il giornalista è curioso. Tu sei giornalista e sei curioso,
sì, certo, ma non vado a fare gli scambi di coppia. Ti chiedo scusa se non ho questa forma di curiosità.
Scusa, i voti, come li davi tu i voti a queste ragazze su questa agendina?
Ma
cioè, a seconda delle prestazioni
per questo, perché
facciamo un esempio, c'è scritto ad esempio Marica, no, nome di fantasia ovviamente,
sì, Marica. Tu che cosa
mettevi Giuseppa
accanto? Ma mettevo, ho avuto una storia, un rapporto, ho avuto un petto, un bacio, è stato carino, l'ho portata a cena, c'era anche una cosa non leggera, credo. Io per esempio sono uno che non va mai a pagamento,
mai.
Nel senso che no, non mi piace,
non sei mai andato a pagamento.
Ma non è che sono andato, non è che dico.
Ma dove
sei
andato a pagamento?
Ma non so, ci sono quei siti, quel che vuoi. Ci sono,
sì,
ci sono.
Sei andato proprio, hai chiamato un escort con i siti.
Sì, ma non mi piace. Non mi piace, ho sempre avuto la fortuna. Io voglio avere un incontro, sì, con la persona. Se vedo Anna, si chiama, sì, Anna, voglio.
Te la faresti, Anna?
Voglio portarla.
Ma per carità di Dio.
Voglio portarla a cena, voglio parlarle, eccetera. Se
vedi,
voglio la complicità.
Ma scusa, io invece, una cosa fondamentale, ogni tanto invece andare dritto al punto, ci vediamo a casa e trombiamo. non c'è bisogno di tante chiacchiere.
Sì,
a te piace più la chiacchiera, diciamo. Piace...
un po' di chiacchiera la voglio. Non voglio l'intrigo. A me piace il vedo, non vedo. Per questo mi piacciono le cose un po' segrete.
I preliminari, ti piacciono i preliminari? Sì, moltissimo.
I preliminari, sì.
Ecco, ma i segni che mettevi.
Purtroppo oggi molte donne fanno poche preliminari. Sono più spicce. Ah. Sono, cioè, le donne un po' più grandi.
Vogliono subito.
No, no, sono più. No, sì, però sono più brave anche nei preliminari. Insomma,
invece quelle.
Cioè... E quelle giovani sono più frettolose.
Ti piacciono
esempio,
quelle giovani, però quelle molto più giovani.
Mi piacciono. A me piacciono tutte le donne. Io amo le donne, mi piace
sei trasversale.
Ho scritto anche un libro con Savina Sciacqua, Due cuori,
ecco,
un'app. Questa è la marchetta. Due cuori, un'app in cui
ha avuto un rapporto
Savina Sciacqua. No, siamo soltanto quelli in cui io descrivo 10 profili di donne, lei 10 profili di uomini, sì, che si possono, bello, incontrare sui social e nei siti di incontri.
Il libro chi è l'editore del libro?
Due cuori, un'app, OM edizioni. Due cuori, un'app.
Com'è, costa 300 euro questo libro?
No, costa pochissimo. No, è una cosa divertente.
Il simbolo della fellazio com'è? Come lo mettevi questi segni che mettevi nell'agendina, che ancora hai, immagino,
no,
questa
mettevo un cuoricino con un con una freccina.
Ma quella che è il pompino, questo qua è che la, la fellazio, che
un minimo di eleganza. Io sono sabaudo,
cioè,
Davide vuole
il cuoricino con la freccia era la fellazio, fondamentalmente.
Sì. Tutto sommato sì, il cuore pieno invece era un rapporto
completo,
esaltante, l'identificazione,
c'era una leggenda, il bacio solo cos'era, che grafica c'era per il bacio solo?
Bacio solo c'era un sole, un piccolo sole.
Piccolo sole.
Bello però questo, quindi alla fine c'era un piccolo sole, un
cuore trafitto, il cuore pieno.
Il cuore pieno e poi?
E poi se era solo l'incontro poteva essere la luna forse.
Scusa, ma a te ti piace vedere per esempio la tua donna posseduta da altri? Ti piace questo come visione? Cioè tu vai in un po' la tua donna posseduta da altri, questo è fondamentale, eh? No, non ti piace.
Beh, se sono innamorato ovviamente no, sono normalissimo in questo. Se invece è un contesto un po' più birichino, un po' più allegro, allora in
contesto
cui magari
allegro, perché dice allegro? Non c'è nulla di allegro vedere la mia moglie che sta con un altro, secondo me.
No, non dico allegro, ma non è proprio, io l'ho detto proprio moglie, ho detto una persona.
Io ho capito, non trovo nulla di allegro.
No, una persona con cui no, ma che è una, vabbè, ma oggi c'è molta libertà anche in questo senso, mi sembra, insomma.
Amedeo Goria, grazie.
Grazie a voi,
tutti.
Grandissimo.
La Zanzara.
Lucio, chi entra nel mio giardino, se non è invitato, che sia un orso, che sia un ladro, che sia chi sia, io ho il diritto di sparargli. Non ci deve entrare se non è invitato. Punto.
A Lucia, guarda che quel testa di cazzo gli ha sparato alle spalle all'orso. Ciò significa che evidentemente l'orso stava andando via. È come se io vedo un ladro che mi scavarca a casa, poi mentre scappa gli spara alle spalle. È la stessa cosa. Quello è stato un gran testa di cazzo che andrebbe preso per le palle e appeso su un albero. Non che ancora lo stiamo a difendere.
Allora ragazzi, un po' di ascoltatori. Terenzio da Fano, iniziamo da Terenzio da Fano. Vai Terenzio, vai.
Dimmi. Buongiorno, mai deluso. Uno che sente fricato, due se lo dice anche Goria. Io del porno ti volevo parlare perché l'hai banalizzato in una maniera allucinante.
Io
allucinante.
Sono un libertario Allora Terenzio, penso
scherziamo.
Che i blocchi per i porno, che il blocco per il porno sia una follia. Ma non è che lo dico io perché voglio che i minori guardino i film porno. Penso che non serva a una beneamata mazza, serve semplicemente a lavarsi le coscienze. Punto e basta.
Ma tu hai idea se lo
un minore c'entra
seriale,
comunque
come Goria.
Che non ho capito.
No? Come
cosa hai detto, scusa?
Un seriale come Goria, come Siffredi, che va a dire una cosa del genere, no? Ci avrà un motivo, c'è qualcosa sotto. Tu non hai idea di com'è il porno adesso? Tu sei un fruitore del porno, fruisci.
No, ma io non sono un fruitore per niente, guarda, posso dirti che non me ne frega nulla del porno,
allora,
mi eccita pochissimo. No,
tu
lo conosco perché indago in quel mondo da anni.
Insulti, brutalizzazione, schiavizzazione della donna, devastante.
Sì, ma sono finzioni, chiaramente.
Perché il minore c'ha un imprinting
un coglione. Tu non è, tu che il tuo imprinting nell'area sessuale, come l'hai avuto? Soffocando una e venendogli in gola? Non credo. Invece nel
scusami,
porno,
Terenzio,
è così.
Terenzio, Terenzio, certamente ci sono le scene. Anni. Certamente ci sono le scene che dici tu, ma riguardano persone consenzienti. E poi, comunque, sì, poi comunque
bravo,
non c'entra
bravo,
niente. Non c'entra
bravo,
niente.
Ma se io non ci arrivo da consenziente, se io ho 13 anni, come cazzo faccio
esatto.
a essere
ma
consenziente?
No, ma ho capito, ma che cosa
anni.
Vuoi fare? O
se lo
vieti
guardiamo
porno
io, lo
direttamente.
Guardiamo te, ci facciamo una sega. Ma te ti rendi conto che io la facevo, mi sono fermato.
No, scusami, Terenzio, scusa, fermati un attimo, fermati un secondo. Allora, Terenzio, io ti voglio dire una cosa, al di là dei dettagli che tu descrivi, che ci sono chiaramente, tuo intervento molto crudo, è un dibattito che si è aperto, non c'è dubbio, ma io, nonostante quello che dici tu, che è vero, mi sono fatto un'altra idea, che o vietiamo questo tipo di scene e non lo puoi vietare, perché evidentemente
puoi
non lo puoi vietare,
puoi
aspetta, ma non puoi regolare nessuna scena, perché tra due persone consenzienti che vogliono fare una scena simulando violenza o simulando una costrizione, se mai ci sia costrizione, non la puoi vietare, ma l'accesso ai minori, che puoi certamente regolamentare, puoi dire a un sito si accede solamente con un documento, eccetera. Ma tutto,
sì,
va, tutto è facilmente aggirabile. È facilmente aggirabile.
Tu hai detto, vabbè, qual è il problema? Ti rendi conto, un Siffredi che ha fatto scene, comunque, comunque un coglione, perché ha fatto delle scene devastanti in cui. Merda nel caso, robe assurde.
No,
quindi
ma lasciamo
dire
perdere
i
dettagli,
brutale,
cosa vuol dire? Ma non ha mai fatto scene
però,
di questo tipo, ma non diciamo cazzate.
Il problema
dai,
è
su.
Che i dati dicono che l'accesso è dai 6 ai 10 anni.
Ma
un bambino
no,
di 9 anni che vede una
nessuno.
Donna con sputi,
no,
umiliazioni,
ho capito, giù un attimo, no, ma non ha detto niente di particolare. Aveva fatto delle descrizioni di un discorso crudo che esiste, caro Terenzio, ma io sono, ripeto, perché nulla sia vietato, ma non perché sono favorevole, semplicemente perché tutto è aggirabile.
Ma
ormai c'è talmente tanto materiale. C'è talmente tanto materiale online che non si può aggirare questa roba qui. È impossibile. È impossibile vietare. Ormai è impossibile vietare. Ciao Terenzio, ciao. Ramon da Pisa, vai Ramon.
Cioè io volevo parlare di quell'invasato che prima ha chiacchierato, quello che adesso ha buttato giù il telefono. Ma quello è un uomo che vive nella preistoria.
Cioè?
Chi ha buttato giù il telefono?
Sì, chi? Chi? Terenzio?
Quello
non
che parla...
chi?
Sì, Parenzo. Ma come si fa a parlare a quella maniera lì?
Chi? Ma chi? Terenzio?
Terenzio.
Terenzio, tu sei ubriaco,
Beh, non è lucido, questo è sicuro.
Cioè,
altrimenti
ubriaco,
non avrebbe chiamato qui. Non
cioè,
è
allora,
lucido.
Terenzio ha descritto in maniera cruda quello che avviene durante alcuni film hard. Di cosa vuoi parlare tu?
No, io voglio parlare del fatto che si vorrebbe vietare questa cosa qui, che è una cosa assurda.
Vabbè, ciao Paolo. Paolo da Torino. Dimmi Paolo,
sera.
Dimmi.
Io volevo invece intervenire. Sì, mi sente. Intervenire invece. Sto parlando. Mi senti?
Dimmi,
no?
Ma con chi eri? Con tua moglie? Con chi eri?
No, da solo, stavo dicendo.
Che ne so, sto
volevo
parlando.
Volevo intervenire a favore di quello che ha sparato all'orsa. Secondo il mio punto di vista, l'orsa è andata nel suo giardino per mangiarsi le galline o quello che doveva mangiarsi. Non ha trovato niente, l'ha trovato, è scappata. Mm. È vero che hanno detto che gli ha sparato alle spalle mentre tornava, ma tu dovresti sapere che quando un animale trova da mangiare ritorna sempre poi sul posto. Quindi io penso che il cacciatore non sarà fatto altro che mettersi avanti. Cioè gli ha sparato punto e basta, così non viene più a rompere le palle. Però quello il vero succo della questione è questa. Gli animalisti che tanto si stanno tutti quanti ammazzato questa orsa qua là. Io non ho mai sentito parlare di quello che succede in Namibia. Io ti posso dire che ho un amico che è un ranger, lavora in Namibia e loro nel parco nazionale del Namibia devono stare attenti ai bracconieri che ammazzano rinoceronti per tagliargli il corno
certo.
E li lasciano morti, mezzi morti lì col corno e
vabbè,
mi ha fatto vedere delle foto e niente, quindi perché questi animalisti che sono così infervorati verso questo cacciatore che ha sparato un orso che tra l'altro gli è andato nel giardino, quindi vorrei vedere comunque un orso in un giardino non è una bella cosa. Come mai questi animalisti non si danno da fare anche per combattere contro questa strage di rinoceronti che succede in Africa?
Che ti devo dire? Non lo so, perché dirlo agli analisti, non lo so. Giacomo da Roma, mi hai rotto i coglioni. Giacomo da Roma, forza.
Crucio, mi senti, Crucio?
Dimmi.
Crucio, senti, io ti dico una cosa, siamo appena ripartiti, già gli fa 7 puntare sull'orso. Basta, Crucio, comunque te volevo dire. Tu sei un genio, perché tu
giù un attimo, ragazzi, o scegliete bene se ascoltatore oppure mi incazzo. Alessandro da Napoli, dai, fake assoluti, dai. Alessandro da Napoli.
È una serie di imbecilli mi hanno preceduto. No, io volevo far dire una cosa
corretta. Sì, non è una novità.
Su Caivano, io sì. ci ho lavorato a Caivano per qualche anno. È una ridente cittadina, c'è un palazzo, un castello del 1400 nel centro della
città.
Che c'è
il castello? È noto a tutti, che è una delle più importanti piazze di spaccio d'Europa, come ha scritto Saviano.
È un'altra cosa, è come per dire, è una periferia che non ha nulla a che vedere con la città. La città, io ho avuto 4 clienti, di cui 2 ragazze brasiliane, e hanno vissuto 6 mesi a Caivano, non sono state importunate da nessuno. Hanno vissuto nel centro storico tranquillamente, senza problemi. Quindi, quando si parla di Caivano, bisognerebbe fare una distinzione tra il Parco Verde e la città, che insomma comunque è una cittadina rispettabile.
Ciao Alessandro, ciao, fermi tutti.
La Zanzara.
Io ho 56 anni, da quando so pischello che tra porno, fumetti, un film e locali mi sono ammazzato di pippe, ma non ho mai stuprato nessuno, quindi non dimo cazzate, le vado il porno di qua, ci siamo cresciuti noi che i porno, non abbiamo mai rotto il cazzo a nessuno, quindi mo, se questi qua sono ritardati, la colpa non è del porno, se non c'è sta caga poccia, non c'è stai, punto.
Pezzo di merda, Cruciani del cazzo, riguardo ai porno, te che ormai forse coi porno non hai più niente a che fare, perché dubito che ti tiri ancora o rimane mezzo barzotto, ma il 90% dei porno presenti online sono fatti di violenza, di simil stupro, di misoginia, di distruzione della donna, lo capisci o non lo capisci? Coglione!
Pezzi di questa intervista esclusiva con il generale Roberto Vannacci, assolutamente esclusiva con il generale Roberto Vannacci, realizzata dal sottoscritto.
Ma esclusiva, sì,
assolutamente. Assolutamente. Lui dice, anche se non l'attribuisce al ventennio, che gli è cara l'espressione me ne frego. Vai con Vannacci.
Però devo dire anche un'altra cosa, no? Ho fatto un manoscritto che molti hanno giudicato un libello, scritto da uno sgrammaticato, analfabeta, addirittura è stato posto ai raggi X da parte di un linguista di fama nazionale, no? Per trovare tutte le sgrammaticature.
Ci saranno pure, chi se ne frega, cioè se le persone lo leggono e trovano delle idee interessanti, anche se c'è qualche errore, uno può dire tranquillamente me ne frego degli errori. Cioè.
Ma infatti, ma guardi, lei ha usato un'espressione che mi è molto cara.
Quale? Me ne frego, dice lei. Me ne frego.
Bravissimo, perché il mio reparto ha proprio, alla tradizione che deriva dalla prima guerra mondiale, non ha nulla del ventennio, che è proprio questa frase, quindi insomma mi è molto cara questa espressione.
Me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di bombacci, questo si dice.
E del sol dell'avvenire, questa era la cosa. Lui l'attribuisce alla prima guerra mondiale.
Ed è vero che è vero, ovviamente.
Però è stata mutuata, tu dici, dal fascismo.
È passata alla storia non per essere, diciamo così, motto della prima guerra mondiale, ma per essere stata ripresa da quel signore pelato con la mascella. Tristemente pronunciata,
sì.
Che di nome si chiamava Benito
e di cognome Mussolini, che tu consideri un criminale, insomma, io lo considero criminale.
Non è una notizia,
non è una notizia.
Come consideri tu Rina?
Assolutamente, riscriverei la frase sull'Egonu.
Diciamo cosa ha detto sull'Egonu.
Sì, ma lo sappiamo già, l'abbiamo detto, è 2 giorni che lo diciamo. Ci possiamo.
Come ci fai? Ci stai facendo risentire l'intervista a Henry Kissinger praticamente.
Ma lui è un libertario,
tanto libertario che gli fa orrore vedere due gay che si baciano per strada.
No, ha detto che gli è sconcertato.
Io sono sconcertato che lui sia sconcertato.
È sconcertato, assolutamente sconcertato. Qual è la frase sulla Gonu che ha detto? Ha detto che non è il prototipo dell'italiano, che una persona
perché no?
Ma perché no dell'italiano? Perché no? Ma non ha detto che non può essere italiana di cittadinanza.
Ma perché non è il prototipo dell'italiano? Non ho capito.
Ma perché non...
Malcolm X è il prototipo dell'americano, ad esempio. Obama è il prototipo dell'americano. Certo.
Sì, ma sì, lui dice se uno gira per il mondo, certo, non riconosce l'italiano in quanto nero, e ne perché? Fa una questione. Ma non ha detto che non può essere.
Questo del Novecento.
Comunque sentiamo. La riscriverebbe, anzi, la frase, per esempio, su Paolo Egonu, quella sulla sua italianità, la riscriverebbe così com'è oppure no?
Assolutamente sì, perché non è una frase offensiva, ma è addirittura una banalità che io ho già dimostrato spiegando a chi me l'avesse, a chi me l'ha chiesto all'inizio, che se lei va sul profilo Wikipedia di Paolo Egonu, lei trova che è scritto proprio una pallavolista italiana nata a Civitella da genitori nigeriani. La stessa cosa è scritto sul profilo di Miriam Silla, pallavolista italiana nata non mi ricordo dove da genitori ivoriani. Tutte le altre pallavoliste dalla pelle bianca c'è scritto pallavolista italiana nata a Gorizia, ma mica c'è scritto da genitori goriziani.
Cioè, bisogna dire
nel profilo Wikipedia hanno voluto sottolineare che la bravissima e bellissima pallavolista Paola Egonu è italiana ma di origine nigeriana, vuol dire che c'era qualcosa da, insomma, che bisognava sottolineare, no? Altrimenti non l'avrebbero fatto. Io cosa ho detto di strano? Ho detto solamente che nella generalità dei casi una persona dalla pelle scura non viene immediatamente identificata come una italiana. Persona italiana. E ho detto una banalità, no? Ho detto forse qualcosa di rivoluzionario?
Allora, abbiamo qui un signore che sicuramente appoggia il generale Vannacci, proprio in conclusione di trasmissione.
Fa un favore al generale.
Non lo so, si tratta di un signore che di nome fa Salvatore, di cognome non Rina, ma Marino, ma Marino, e che è un signore che viene chiamato anche come maschio 100%.
No, non è che viene, scusa, ti correggo, non è che viene chiamato.
Ben rivisti.
Ben rivisti. È una presentazione sbagliata, è un idiota che si fa chiamare maschio 100%. Quindi è diversa la presentazione.
La gente è un'associazione cristiana.
No, no, è un'associazione di imbecilli. Non c'è nessuno.
Comunque bravo
che fuori...
questo generale. Invece è bravo, ci fa onore. Io anzi appoggio al 100% in generale, soprattutto perfetto. Sulla questione dei gay, lì lo sai che io sono allergico alla dittatura LGBT omosessuale. Quindi quello effettivamente il mondo al contrario.
Scusi, lei appoggia il generale? Mi sembra
che lo appoggio, certo.
Come perché non gli offre la tessera dell'associazione maschio?
Perché il generale non è pazzo.
Quando
questo
potrò vedere la tessera onoraria dell'associazione maschio 100% di genere, c'è un'identità normale che è Dio, natura, hanno fatto il maschio e la femmina.
Ma scusi,
cioè,
attimo, lei,
il maschio ma lei va con la donna,
ma perché i due maschi non possono andare insieme?
No, non è normale.
Ma come dire, tu non sei normale,
io vorrei, se tu fossi l'esempio della normalità,
sì, esatto.
Questo paese
è cristianità.
Ma neanche della cristianità.
Ma è già distrutto questo paese, caro Parenzo.
Uno
già
che va
distrutto
in giro con una croce, tutto mamma. Sudato.
Veniamo dal cristianesimo.
Sì, ho capito, ma se il cristianesimo si dovesse affidare a te, allora sarebbe già morto. Diciamo che
non sarebbe sopravvissuto millenni.
Assolutamente. No.
Allora, però un altro passaggio è questo:
Dio natura.
Ma che c'è? Sì, ho capito. L'omosessualità è presente in natura. L'omosessualità
ma non
è
vero, l'hanno pompato le centrali femministe.
I greci, Socrate,
nasceva qualcuno. Però adesso invece quasi quasi se non lo sei, come nel caso mio, che io non sono gay, non sono mai stato con un uomo, sembro un pazzo.
Lei non sembra un pazzo, non
ti fanno sembrare un pazzo.
Ma non è che sembra, lei è pazzo, è diverso.
Ma io non mi piacciono le donne,
ma è una brava persona,
signor, bravi uomini, veri maschi.
Ma non lo so, veri maschi. che ne sai? Ma che ne sai tu che siamo veri maschi?
Io lo so, io leggo, leggo i gossip.
Ma che vuol dire veri maschi poi per te? Che vuol dire veri maschi?
Veri maschi mi piacciono le donne, su, che siete
questo
anche
è vero, ma...
lui è religioso, tu
ma non che religioso,
comunque ti stai fidanzato, cioè,
ma che c'entra poi? Che cosa c'entra? Io voglio dire una cosa, scusi, caro maschio, caro maschio, io però posso dirti una cosa, tu se due, vedi due omosessuali che si baciano per strada, che fai?
Cioè, per dire, no, che fai? Mi dà fastidio, perché sento...
Ma perché ti dà fastidio?
È come un contropelo, sento qualcosa che è innaturale, che Dio non vuole.
Che Dio non vuole, che sei l'interprete di Dio. Chi te l'ha detto che Dio non vuole?
Ma si sente, se sei cristiano, tu c'hai una conduzione, senti il...
Dunque, il generale c'ha ragione, che ti dà un senso di fastidio.
Un senso di...
Cioè, per te non sono normali.
Il generale è normale, il generale è una persona per bene, normale, che ha...
I gay non sono normali per te,
no,
non è
non
gente
sono
normale.
Normali, non sono normali. Andare a letto con lo stesso sesso non è normale.
E due donne che vanno a letto invece
non sono normali.
Due donne?
È uguale.
Te non ti piace vedere la scena di due donne?
La legge vale per tu, come si dice? Cioè, se non è normale quello, e poi se non
due donne che stanno a letto si slinguazzano,
non
te non piace.
Non sono normali. No, no, non mi piace, non piace neanche.
Non ti piace nemmeno, non ti piace nemmeno guardare.
No,
non hai mai avuto la fantasia di due donne.
La mia sessualità è normale, è fatta sulla normalità.
Tu non sei normale, pesi 150 kg.
Dio l'ha creata sull'uomo, la donna, allora forse mi piace vedere, che ne so, un uomo che si bacia con una ragazza, con...
Aspetta,
con
attimo, c'è Carla Beatrice da Torino. Carla Beatrice, dimmi, che c'è?
Quello che ho fatto sono problemi miei. Il mio corpo è stato mio, l'ho venduto, come lo sono comprato.
Scusa, ma con chi stavi parlando?
Ricordatevi una cosa.
Questa è Carla
non
Beatrice,
finisce qua la storia.
Ma Carla, con chi stavi parlando? Scusami, con chi parlavi? Sono Cruciani, sei in diretta alla radio. Con chi parlavi?
Sì, con te.
Con chi? Ho capito, ma di chi stavi parlando? Sì, ho capito, sì, benissimo. Molto bene, come stai, ecco, innanzitutto? Come stai?
Prima cosa, io non sto più bene, devo morire.
E no, questo è brutto.
Sentimi bene, Zanzara.
No, ma non ho capito perché...
Fino a 80 anni.
Sì.
Non puoi essere sempre bello e giovane.
Vabbè, questo lo sappiamo.
La fine della vita è per tutti.
Ma questo, d'accordo, adesso che c'entra però? Scusa, ma perché pensi che stai per morire? Ti è successo qualche cosa? Hai una malattia incipiente? È una malattia che ti sta
no,
mangiando
via? No, la vecchiaia, che l'avrete anche
capito,
voi.
Ma lo sappiamo,
io sono d'accordo. Certo.
Per carità di Dio, assolutamente, la vecchiaia arriva per tutti, questo non c'è dubbio.
Tanto, tu lo sai, la mia vita te l'avevo detto.
Sì, che cosa?
Sono stata miliardaria. Ho conosciuto miliardaria, ieri e tutti.
Ma come è possibile?
A un certo punto della vita
ha perso
diventi vecchio.
Sì.
E non puoi più andare avanti.
Sì.
La vita si rigira.
Ho capito, però.
Care persone umane, che siete tutti umani, tutti umani, uomini, donne, siamo qua. Dobbiamo sopravvivere la vita. Ci va bene da giovani.
Carla Beatrice,
pensiamo
però scusa, questa
di essere miliardari,
perché
diventiamo
però...
vecchi,
sì,
e
ho capito,
però... rincoglioniti.
Sì, però ripeto, io sto
spiegami.
Cercando. No, ma non ti sto spiegando niente. Sto cercando di capire da dove deriva.
Devi spiegare a me. Quanti anni hai? Non lo so.
Ma che io sto dicendo un'altra cosa, però scusami, io sto dicendo un'altra cosa. Cioè, io sto dicendo
io
una cosa molto
seria. Nella vita te l'ho detto.
Ho capito, ma perché questo mood negativo oggi? Ma perché questo mood negativo oggi? Perché che cosa è successo di così grave? Perché
non
questo
è
mood
oggi? E io non vi ho più sentiti per mesi.
Ma per forza siamo andati in ferie, Ma
perché?
Siamo andati in ferie? Come
vuoi
perché?
Sapere una cosa?
No, io non so per niente, oggi? Francamente.
Sai perché? Succederà qualcosa di molto brutto in Italia.
Oh mamma mia.
Ma che c'entra?
No, io te lo giuro su Dio, ce l'ho qua. Io ho fatto, quando ho visto quell'immagine, molto bella, un viso sereno, molto bello, con una faccia che aveva il colore né abbronzato né bianco, con dei capelli molto ricci, arrivati fino alle spalle, molto bello, sereno, occhi marroni. E la voce mi ha detto succederanno cose molto brutte in Italia e nel mondo.
Di Dio.
Ma
e
chi ha detto?
Arrivate.
Ma quando ma chi te l'ha predetta questa cosa qua? Chi te l'ha predetta? Chi era?
L'ho vista io.
Questa è più sbarellata del 100%.
Quando l'ho detto messo il mio peggio parroco nel 2018.
Questa sta messo peggio del maschio 100%.
Non venire più in chiesa. Basta. Tu Dio non l'hai visto. Questa cosa che io ho visto mi ha detto. Sono qua. Sono tornato. Succederanno brutte cose. E infatti mamma in Italia cosa è successo?
Che è successo?
Abbiamo avuto la pandemia. Abbiamo avuto tutto il mondo, di tutto e di più. Nel mondo succedono le guerre, non è vero? Ma lo sono inventato, l'ho detto il mio parroco. Scusi, l'ho già detto prima.
Lei che idea si è fatta dell'omosessualità?
Non finisce qua. Continuerà, sarà sempre peggio.
Continuerà l'omosessualità, perché? Sempre peggio.
Perché il mondo...
Scusi, signora, lei che Carabe dice, che pensi degli omosessuali?
Sai cosa ti dico?
No, non voglio sapere.
Cazzo, ognuno della sua vita,
ma certo.
Grazie, bellissimo, italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.